Grazie, fratello Neville. Il Signore ti benedica. Buongiorno. Buongiorno. Fratello, buongiorno amici. Felice di essere di nuovo nella casa del Signore. Mi hanno appena telefonato qualche momento fa per pregare per un ministro anziano ed aveva avuto come una perdita di sensi. Non si trova niente che non vada in lui. Egli è proprio un vecchio santo del Signore. Sulla strada qua giù, Satana ha cercato di farmi stare male, anche di farmi vomitare. Ho detto, dovremmo pregare l'un per l'altro. È giusto, sì. Così si trattava del fratello Coggins. Noi lo conosciamo molto bene qui al tabernacolo, viene dalla Carolina e sta molto, molto male, appena si alza e sviene, ma non sembra che ci sia qualcosa che non vada in lui, non fisicamente, dunque solo il diavolo che cerca di tentarlo, così egli è un gran tentatore ed è anche uno bravo. Avete sentito la storia dell'anziana sorella che andava in chiesa, che non diceva niente di male di nessuno? Dissero, cosa pensi del diavolo? Disse, bene, è un buon avversario. Dunque ecco cosa lui è. Siamo felici stamattina di essere di nuovo nella casa del Signore questa settimana, aspettando la venuta del Signore Gesù. Ed ora, stamattina, avrei parlato sull'argomento protetti dal sangue. È sembrato come che lo Spirito Santo in qualche modo mi abbia cambiato idea su questo. E ho un altro argomento di insegnamento. Perché, dunque, dopo io dissi ieri sera, perché egli mi avrebbe cambiato idea su un argomento di questo genere, protetti dal sangue? Voi capite dove sarebbe stato l'argomento? Israele sotto il sangue, marciando verso la promessa, vedete? E posso parlarne qualche altra volta. Così mi ricordai di un sogno che ebbi qui non molto tempo fa, ed io in questo sogno dovevo immagazzinare cibo nel tabernacolo, capite? Qui, in questo sogno. Quanti lo ricordano che alcune settimane fa io ebbi il sogno? Io non potei darvene l'interpretazione, e se non mi prenderà molto tempo, ve lo racconterò se volete sentire. Va bene. È raro che io sogni qualcosa che abbia un senso, e che di solito io vado a letto tardi e poi mi sveglio e sei nervoso, stanco, tu sogni, poi ti addormenti, e sogni, poi ti svegli. Sapete com'è una persona nervosa come me? E mi trovavo fuori con il fratello Woods e il fratello Sotman, e il Signore aveva appena dato alla gente, salendo con giù, e questo accade a Tucson, Arizona, e il Signore proprio perfettamente, in ogni caso, dà l'interpretazione dei sogni. Ora, vedete, quando qualcuno mi racconta di un sogno, l'unico modo per cui io possa dare l'interpretazione è che io riveda quel sogno, e molti di voi qui sapete che alcuni di voi, raccontandomi le cose, non mi avete raccontato tutto del sogno, ma quando l'ho ripercorso ho colto quel che non avevate detto, capite? E dunque devi rivederlo e poi egli te lo dice, quindi a volte è tagliente, a volte è duro, spiacevole per la persona, ma tu devi essere sincero perché è la parola del Signore, capite? Perché essi se lo aspettano ed esso mai è il Signore è stato buono verso di me nel farlo essere sempre esatto. E così quella notte io mi addormentai e sognai di me. Ed io pensai di essere una persona con cui di solito facevo pugilato anni fa, molti voi veterani. Stavo appunto pensando al fratello Roy Slaughter, che sta in piedi lassù alla porta, egli è stato di essa, suppongo uno dei membri più anziani qui nella chiesa. Il fratello Slaughter suppongo che sia proprio uno dei membri più anziani. Ed io proprio, mentre parlo di lui, ci sono molti buoni aspetti del fratello Roy Slaughter che le persone non conoscono. Proprio così. È mio fratello, e preferirei offrirgli un piccolo mazzo di fiori ora, o un bocciolo, piuttosto che una corona intera quando se ne sarà andato. Proprio così. Ci sono molti pregiati aspetti. Il fratello Roy è un vero fratello per me. Lui e la sua famiglia vivono là fuori e ha lavorato duramente per quella piccola famiglia e per crescere un bel gruppo di figli. Ho conosciuto tutte le sue figlie e i suoi figli e predicai al funerale del suo ragazzino quando morì. E mi ricordo una volta qui avemmo un tizio che lavorava per la chiesa e il e doveva farlo proprio come falegname. Noi non avevamo molto denaro e lui doveva installare questo interno qui. E si presentò qualcuno che voleva lavorare e lui non lo fece e sedeva senza far nulla, asseriva di aver lavorato mezz'ora o qualcosa del genere e che si era fatto male al piede. Poi lui, proprio abbastanza per intentar causa alla Chiesa, e ci citò per $10,000. Ebbene, noi non avevamo niente, non ne sapemmo niente fino a quando non emisero il verdetto. Vedete, ci citarono in giudizio. L'uomo non aveva assicurazione, così quindi ricadde su di noi. Noi non avevamo di che pagare. E non dimentico mai la sera in cui, seduto insieme, là in fondo, Roy prese il portafoglio, un vecchio logoro portafoglio, e tirò fuori quegli assegni provenienti dal suo lavoro di trasporto di cibi avanzati, cose del genere. Disse: dunque, fratello Bill, provvederò io a questo. La piccola cara Evelina, sua sorella, probabilmente ora è seduta proprio qui da qualche parte. Lei, fratello Branham, la mia vecchia casetta vale solamente $300, ma voglio provvedere a questo, capite? Questa è la sostanza autentica e vera, se volete saperlo, è nel mio libro, questo è vero. Mi ricordo poi, un po' dopo questo, mi trovavo fuori per la mia prima riunione, mi trovavo a St. Louis in una delle mie prime grandi riunioni, e giunse un telegramma: la mia bambina giace in punto di morte, fratello Slaughter, vieni subito. Andai su e cominciai a mettere i miei abiti in valigia. Ecco tutto quel che è stato, io proprio non potevo rifiutarglielo. E venimmo qui. Andai a casa ed entrai nella stanza. Le infermiere giù all'ospedale, lì all'ospedale cattolico di New Albany, avevano dato per spacciata la bambina. Proprio appena entrammo nella stanza, il Signore Gesù la guarì. Eccola, era là, vedete, capite? È come il pane sull'acqua, esso ritornerà a voi un giorno. Mi allontano dal mio argomento, ma ritorniamo all'inizio. Ed io facevo pugilato e c'era un tizio rinomato qui in questa città. Il poveretto ora beve molto. Uno dei suoi figli è nella polizia. Smith, George Smith, lo chiamano Smith 6 secondi. Lui veniva ad allenarmi per il pugilato quando avevamo, prima che iniziassero i Golden Gloves, eravamo qui presso l'amministrazione. E in questo, egli era la persona più rude che io avessi mai visto. Egli mi colpiva ed io proprio giravo in aria e mi riprendevo. Dicevo: non devi essere così violento a riguardo, vedi? Dicevo: mi togli il respiro. Diceva: ti dico, Billy, diceva, non importa quanto tu sia ben allenato e quanta pratica atletica tu abbia e quanto tu sia forte per la tua corporatura o qualsiasi cosa del genere, diceva, un pugno quando ti colpisce così blocca il sangue. E diceva: può darsi che tu mi odi ora, ma quando tu stesso salirai sul ring, diceva, lo apprezzerai. Diceva, il tuo corpo si rafforza su questo nel riprendersi subito. Se vieni colpito e cadi e stai steso lì e vieni contato, ma se il tuo corpo viene formato e riesce a resistere ai pugni, diceva, allora quando tu lo colpisci, un pugno forte ti colpisce, diceva, allora in quel momento ti riprendi subito, diceva, di nuovo in piedi. Se vieni sbattuto fuori dal ring, ti butti di nuovo dentro. Aveva appena finito di scaraventarmi completamente fuori dal ring, dunque diceva, devi proprio farlo, capisci? E pareva mi volesse uccidere. Lui era 30 o 40 libbre più pesante di quanto lo fossi io, e poteva, era un lottatore ed io solo un allievo, così quasi mi uccideva. Diceva, ma lo apprezzerai quando entrerai nel ring. Ed io scoprì che era la verità. Dunque ho sentito dire di quei sergenti dell'esercito che addestrano duramente quei ragazzi. Essi odiavano quel sergente, ma quando si arrivò a combattere, essi lo amarono, grazie al duro addestramento. Questo è il modo in cui ho cercato di addestrare i cristiani. Non tagliatevi i capelli, non mettetevi il trucco, non fate questo. Lo fa essere duro. Voi mi apprezzerete quando io giungerò alla fine della strada, capite? Addestramento, capite? Ricevere quell'addestramento correttamente. Ma manteniamolo in linea con la parola. Può darsi che sia duro, che demolisca le differenze denominazionali, ma lo apprezzerete quando giungerete alla fine della strada, capite? Siete rimasti fedeli al libro. Così mia moglie prese, teneva il suo braccio nel mio e camminavamo. E George Smith, credo che ora sia un uomo con i capelli grigi, credo che abbia 7, 8, 10 anni più di me, ed era tornato sul ring e stava combattendo, e questi giovani che si presentavano, ragazzi con grandi spalle larghe, non riuscivano affatto a competere con lui, essi proprio, lui li batteva in un minuto. E un giovane disse, io posso battere quel vecchio uomo, so di esserne capace. Così lui, un tipo atletico, grande, grosso, saltò là sul ring. Non durò mezzo minuto, tornò fuori e disse, non so da dove venga, ma di certo lui è un uomo. E proprio allora guardai mia moglie nel sogno e dissi, moglie, sai, lui mi ha fatto fare il mio primo allenamento. E poi, sapete, i sogni sono strani. Io arrivai a un grande mare e le acque erano molto increspate e il barcaiolo, ora Meda, mia moglie, non si trovava con me in quel momento. E poi, in questo, il barcaiolo venne lassù e mi porse una piccola canoa lunga 2 piedi e mezzo, 3 piedi e disse, era molto bianca, proprio di plastica e bianca, disse, ecco la tua barca. Oh, dissi io, non potrei attraversare per questa, dentro questa. Egli disse, dunque, disse, questa andrà a 50 miglia all'ora, su e giù da questa parte. Dissi, può darsi, su e giù dalla riva, ma non là fuori, capisci, dissi io. Egli disse, bene, vai con loro. E guardai, e qui stavano seduti il fratello Woods e il fratello Fred Sotman, i due fratelli che erano con me la sera in cui ebbi il sogno, ed erano seduti in una canoa verde con tanta attrezzatura dentro, attrezzatura da campeggio, tende e così via, ed erano seduti là. Egli disse, vai con loro. Dissi, non sono nemmeno barcaioli. Dissi, questo lo so. Dissi, io sono un barcaiolo ed io conosco la canoa per manovrarla, ma dissi loro non lo faranno mai, non riuscirebbero a farlo. Io non andrei comunque in quel modo. Dunque egli disse, essi ti amano. E disse, perché non ritorni quassù ad immagazzinare? Così tornai indietro e il piccolo posto dove eravamo, un piccolo posto chiamato Klondike, a circa 40 miglia dalla civiltà, un piccolo negozio per i proprietari di ranch e altro, sembrava che fosse a Klondike e accadde essere questo tabernacolo. Stavo proprio qui, stavo ritirando grandi barili del più bel cibo che io abbia mai visto. Sembravano come ravanelli, lunghi 3 piedi, e rape, verdure, patate, di tutto. E gli disse, immagazzinane in abbondanza, capite? E io stavo là, proprio ad immagazzinarlo. E mi svegliai. Non riuscivo a capirlo, pensai che fosse solo un sogno e andai avanti. Il fratello Woods e molti di loro ne furono preoccupati, così qui era l'interpretazione. Ho dovuto aspettare, proprio come vi ho detto molte volte, devono accadere delle cose prima che tu possa, certe cose che lo portano in linea. Qui era l'interpretazione. Essi, noi avevamo previsto l'oltreoceano, il fratello Minor Argenbright, un mio intimo amico avrebbe pagato le spese mie e di mia moglie per un viaggio in Palestina e saremmo andati in Svizzera e fino in Africa e in una campagna a giugno. E mia moglie e Rebecca e loro erano certamente eccitati di sapere che avrebbero potuto andare in Germania, Inghilterra, Francia e Palestina. Dovevano aspettare là finché non avessi fatto la campagna in Africa e poi riprenderli sulla strada del ritorno. Ed erano tutti in grande aspettativa. Mi avete sentito sempre dire, se il Signore vuole, devo intraprendere quella campagna d'oltreoceano. Non lo so ancora esattamente, dunque ero in attesa di questo. Ma ecco di cosa si trattava questo signor Smith, George Smith, che è stato il mio primo allenatore in quel posto e nel suo combattimento era superiore a qualsiasi giovane che fosse sulla terra oggi. Era il mio primo allenamento nella fila di preghiera, capite? Molte volte chiamo le persone, ci sono visioni, aspetto, sì, questa visione, quella visione, non ha mai funzionato se non bene. Ora, quando all'inizio io cominciai, non lasciavo mai una persona, a meno che io non trovassi qualcosa nella fila che non fosse proprio esattamente a posto ed egli stesso mi fermasse, capite? E me ne parlasse, io andavo avanti e pregavo per le persone. E mai, i risultati erano a centinaia perché pregavo per 400 o 500 in una serata. In questo modo forse 25 o 30, forse non così tanti, forse 10 o 15 visioni ed io sono, dovevate quasi trasportarmi fuori, tornando indietro ancora a quella stessa cosa, capite? Indietro al mio primo allenamento. Dopotutto non c'è niente sul campo che sia mai stato all'altezza con essa, o che possa, vedete, perché è la parola. Non è una denominazione, è la parola, capite? E poi là, quindi notate la parte successiva a questa, Medha andò via dal sogno. Quando raggiunsi il mare, significava andare oltre oceano. Ora, l'altra sera, il fratello Argenbright mi telefonò tutto agitato e disse: «Fratello Branham, sarà una grande vacanza. Il fratello Shakarian ha avuto un attacco di cuore, quindi le riunioni d'oltremare sono cancellate». Ed essi, la riunione in Svizzera voleva che io andassi là solo per una serata ed era per tenere quell'unica riunione serale. Poi per il resto sarebbe stata tutta vacanza, proprio a girovagare per il paese. Ora il che è molto bello. Il fratello Argenbright è proprio ai vertici come cristiano, un intimo amico mio e della mia famiglia. Ma vedete, la piccola canoa bianca di plastica in cui lui voleva che io entrassi era la parola di Dio. E non c'era abbastanza predicazione in ciò per chiamarmi dall'altra parte del mare. Dissi: non quella, solo per quella? E gli disse: allora vai con loro. Come vanno loro? Gli dissi: essi non sono barcaioli, predicatori. Io sono un ministro. Se andassero, sarebbe proprio una vacanza, con dentro l'attrezzatura da campeggio. Ma non volli farlo, lo rifiutai. Così ci fu l'interpretazione del sogno, capite? E poi il signor Argenbright mi telefonò qualche sera fa e mi disse che ovviamente sentimmo che le riunioni d'oltremare erano state cancellate a motivo del fratello Shakarian. E quindi non c'è là, l'unica in Svizzera, avevo solo una serata ed io, Medha doveva dirmi prima che non voleva andare. Quindi l'altra sera le telefonai dalla Florida o la Georgia e glielo dissi: il fratello Argenbright ha telefonato per dire che dobbiamo partire il 20 maggio. Le disse: è escluso, capite? I ragazzi stanno proprio facendo gli esami in quel periodo, non posso andare. Vedete, lei stessa dovette rifiutarlo perché era l'unica inclusa, era la sua vacanza e stava là. Anche i sogni, tutto è per uno scopo. Per ogni cosa c'è qualcosa da qualche parte, dunque i sogni hanno interpretazioni. Ora, tornando indietro, potrei dirlo in modo che capiate, questo viene registrato. Sulla strada, andando a casa, proprio prima che io andassi là fuori, quanti mi ricordano qui ripeterlo che una voce venne a me nella stanza una mattina dopo una visione e disse di parlò del serpente e che esso era legato e di non temere niente? Egli disse: non temere, disse: non ti ho io dimostrato di essere con te ovunque tu vada? Disse: non ti ho dimostrato di essere con te nei tuoi viaggi di caccia? Ricordate quando vi dissi cosa avrei ricevuto prima che partissi e tutto quello? Capite? Disse: non ti ho dimostrato di essere con te? Allora venne una voce molto dolce, disse: l'immancabile presenza di Gesù Cristo è con te ovunque tu vada. Ed io so da questo che ci stiamo dirigendo verso qualcosa. Non so cosa sia, non so dirlo. Andando a casa l'altra sera o l'altro giorno, ovvero proprio prima che io arrivassi a casa, caddi in una visione e vidi delle persone piccole, esili, avevano l'aspetto di ragazzi giovani o qualcosa del genere, indossavano berretti e noi stavamo a caccia ed io avevo sparato ad un enorme grande orso bruno. E allora essi si girarono e mi dissero: ma c'è qualche confusione riguardo alla riunione? Io dissi: non importa quale sia la confusione, se era supposto che andassi, ovunque fosse andrei comunque, capite? Non importa. E la visione cessò. Non so dove si trovi, ma questo è su un nastro. Accadrà, capite? Solamente ricordate, accadrà. È una visione. Dunque ora, se il Signore vuole, domenica prossima sarò nel Tennessee, il prossimo sabato sera e domenica con il fratello M. E. Littlefield quella sede centrale della Chiesa di Dio, la sua Cleveland, Tennessee. E il fratello Amy Littlefield, nella sua chiesa, quella che io consacrai per lui qui 2 o 3 anni fa a Cleveland, Tennessee, il prossimo sabato sera e domenica mattina. Domenica sarà solo un servizio di domenica mattina e mi dà tempo che la mia famiglia salga con me e ritorniamo. Io ho promesso di venire a predicare di nuovo nella sua chiesa e domenica prossima. Poi la domenica seguente il fratello Argenbright sarà qui con il fratello Rowe, quel diplomatico di Washington che è stato al servizio di 3 o 4 presidenti. Devono essere qui quella domenica e con un nuovo quadro. Voglio che tutti cerchino di essere qui, se possibile, per quel momento. Io stesso voglio essere qui. La domenica seguente È Pasqua, ci aspettiamo una grande riunione qui a Pasqua. Se il Signore vuole, voglio essere qui la domenica di Pasqua per, come al solito, abbiamo il servizio al sorgere del sole, il battesimo. Tutti voi che sarete battezzati nel nome del nostro Signore Gesù, siate qui per domenica. Ed è stato anticipato, è stato detto poco fa, che siccome non abbiamo abbastanza posti a sedere, può darsi che prenderemo il Boys Club, che ha 700 o 800 posti a sedere, proprio sopra qui, proprio dietro, un nuovo club proprio dietro all'angolo qui. Poi torneremo qua giù per il servizio dei battesimi e ritorniamo lassù, così tutti potranno avere un posto comodo per la mattina di Pasqua. Proveremo a guardare questa settimana e a constatare. Poi il servizio successivo, cominciando dunque il, partirò da qui il 20, il 25 e il 26 del mese, e poi il 7, il 6, 7, 8, 9, 10. Sarò molto lontano su nel fuori Van, ovvero Victoria Island, molto lontano fra gli indiani, dove bisogna procedere in barca per raggiungerli. Un mio piccolo amico missionario, un fratello, mi trovavo con lui lo scorso autunno in un viaggio di caccia, e lui e sua moglie lontani da una bella casa, e le sue braccia sono tutte scorticate in diversi punti. Beh, ecco di cosa si trattava. Era per le pulci, cimici e altro, capite? Vivevano proprio là fuori, dove dovevano vivere in qualche modo in mezzo a quegli indiani. Egli ne aveva portati alcuni alla riunione, il capo. Sono tutti cattolici, praticamente tutti, e lo Spirito Santo scese là e scelse quel capo e tutti gli altri con lui e li guarì tutti proprio là nella riunione. Essi infiammarono proprio quella costa, su e giù, uscendo con le loro barche. Fanno commercio di pesce su e giù per la costa e il fratello Eddie sta chiamando e mi sento un po' di andare, capite, di andare lassù. E allora partiremo da là ed avremo un giorno di viaggio da là e terremo due serate o tre serate a Fort St. John, che è molto in alto sull'autostrada per l'Alaska, e due serate là. Poi di ritorno a casa, e il penso che saranno il 7, 8, 9, 10 giugno. Ora ecco qui un luogo dove voi tutti potreste andare qui a queste riunioni, sarà a Southern Pines. Voi conoscete il fratello che fece un così bel resoconto non molto tempo fa. A proposito, egli mi ha inviato qualche rivista in più, avrei dovuto portarle. Se il Signore vuole, le avrò qui domenica prossima. E cioè a Southern Pines, proprio a circa 6 o 8 ore di macchina da qui. Southern Pines, Carolina del Nord, è Carolina del Sud? Carolina del Nord, sì, esatto. Dunque, esatto, allora partiremo da lì il 10 e l'11 e il 12 con il fratello Bixby a Columbia, Carolina del Sud. E quello è l'uomo, il presbiteriano che scrisse l'articolo. Per me questo mi colpì più che qualsiasi cosa avessero mai scritto di me. Era un presbiteriano, dottore in teologia, e giunse a Chicago e scrisse l'articolo di... Ora non ricordo di cosa trattasse, era molto bello, ce l'ho da qualche parte in una rivista. Qualcosa riguardo un presbiteriano, riunione a Pentecoste o qualcosa del genere, un profeta pentecostale a un presbiteriano, qualcosa così, e sarà con lui. Poi ieri sera abbiamo chiamato il fratello Roy Borders, che si trova già sulla costa ovest, e ci sono delle persone là fuori che hanno ben 35-40 chiese per cooperare nelle riunioni, Sedalia, California e su a Grass City, e da là, o piuttosto Grass Valley, e da là avanti nell'Oregon, avanti su fino a Washington. E poi all'arrivo del fratello Argenbright, noi andremo, stiamo programmando ora di essere ad Anchorage, Alaska, nell'ultima settimana di luglio, per organizzare là una sezione per gli uomini d'affari cristiani, seguendo un risveglio di circa 6 o 8 giorni che spero di tenere in quella dura e rude Alaska. Sapete com'è, solo cercatori d'oro e minatori, e prosciutto e uova costano quasi $3.50 a persona, e è un luogo davvero rude, ma hanno bisogno del Vangelo. Ora, ciò che punto a fare è queste cose su cui sto insegnando qui, immagazzinare questo cibo e renderlo pubblico. Io voglio andare ora, non sono guidato in modo preciso a nessun luogo, ma sto andando per seminare semi, inviato in qualche luogo. Per iniziare, mia moglie, lei è qui da qualche parte, l'altro giorno ha ricevuto una lettera da una signora quassù nell'Illinois Questa ha infiammato l'anima del mio cuore. Questa signora disse, sorella Branham disse, non c'è dubbio che molte volte, per tutto il tempo da quando sei sposata, che tu debba soffrire molto. Il fratello Branham è fuori, tu hai quei bambini. E disse, ovviamente i bambini piangono per il loro papà e così via. E disse, so cosa significa per te, perché anch'io ho un amorevole marito. Ella disse, ma ti racconto la mia condizione. Disse, io ho subito 4 importanti interventi chirurgici negli ultimi 4 anni. Disse, prendo circa 15 o 16 sedativi al giorno. E disse, faccio 3 diverse iniezioni di Lexron e così via a settimana. E disse, e come ultima cosa, prendo un mucchio di compresse per dormire, per calmare i nervi, e quelle iniezioni, e prendo ben 2 doppie compresse per dormire alla sera e non riesco ad addormentarmi. E disse, il mio dottore mi ha detto di andare in un istituto per malati di mente prima che sia troppo tardi, potrebbe darsi che ci sia una speranza che possa preservare la mia mente. E disse, e non c'è niente nel campo medico da nessuna parte che potrebbe riguardarmi. E lei disse, io stavo premeditando il suicidio, lo stavo programmando, di lasciare il mio amorevole marito e la mia bambina. Disse, noi viviamo in Kansas, a me piace perché vedo maturare il grano e penso alla mietitura, credo che lei fosse una metodista. E disse dove, e allora su alla scuola metodista di Bloomington, Illinois, avevano appreso da un giornale che io dovevo essere là 11 mesi fa. Molti di voi ricordano la riunione di Bloomington, eravate là. E lei disse, mio marito mi prese con alcuni amici e partimmo. E disse, il Signore sapeva che non potevo resistere un giorno in più. Lei era in uno stadio molto avanzato e disse, io ero la prima persona, tuo figlio Billy Paul mi diede un biglietto. E quella sera quando tuo marito chiamò i numeri, io ero la prima nella fila per cui pregare. Disse, non appena arrivai al palco, disse, lui mi raccontò la mia vita e mi raccontò cosa avevo fatto ed anche tutto ciò a riguardo e disse, così dice il Signore, è finito. Disse, proprio da quel preciso minuto io non ho più avuto un altro dolore. Disse, io pesavo qualcosa come 70 libbre, ora ne peso qualcosa come 160. E disse, sorella Branham, quando ti senti sola, disse, so come ti senti a dividere tuo marito con il mondo e cose così, ma, disse, ricorda semplicemente che una piccola casalinga del Kansas oggi è libera perché lui è stato disposto ad ubbidire al Signore. La mostrai a Billy, dissi, Billy, voglio che tu la mandi su a quella scuola metodista. Allungò la mano e ne prese un mucchio e disse, leggi alcune di queste. Io dissi, lo so che sono meravigliose, ma questa è sufficiente. Questa ha proprio fissato il punto. Lo avete sentito? Immondo. Immondo, gli spiriti cattivi lo guidavano, vedete, completamente fuori di senno, fuori, nelle tombe. Quando Gesù venne, egli liberò il prigioniero, e Gesù è la parola. Dunque, prendete la parola, ed essa libererà il prigioniero. Eccomi qui a parlare, occupando il mio tempo, occupando il vostro tempo. È così tanto da dire, chiniamo i capi. Signore, come mortali, sappiamo di non avere ancora molto tempo per parlare. Quando alzo lo sguardo su questo piccolo gruppo di pellegrini con cuori bramosi che sono venuti dai campi, dal lavorare la terra, alcuni di loro sono venuti dai lavori pubblici, dal lavoro. Ed alcuni di loro hanno guidato attraverso le montagne, i deserti e i campi e paludi e si sono radunati qui, poi devono stare in piedi, ma essi sono pellegrini, non appartengono a questo mondo, sono qui solo come testimoni, come luci messe su una collina che emanano luce nella comunità in cui vivono. E poi, quando si radunano per essere riconsacrati e incaricati dalla parola, essi stanno in piedi con i crampi ai loro arti e i vecchi e giovani allo stesso modo. Essi ti amano, Signore, ecco perché sono qui. Chiunque sa che una persona non verrebbe, non guiderebbe per miglia e non starebbe in piedi lungo i muri appoggiandosi e con i crampi alle gambe solo per essere vista. E con questo gruppo, Signore, noi siamo gente povera, non veniamo con abiti raffinati, veniamo qui per adorarti. Il solo scopo nel nostro cuore, il solo obiettivo, il solo motivo, sei Tu, Signore. Io prego Dio che tu li ricompensi riccamente, che possa non esserci uno che attraversi queste porte oggi, se non che abbia vita eterna. Allora le fatiche della strada sembreranno niente quando arriveremo alla fine della strada. Se sono malati, guariscili, Signore. Ed ora abbiamo appena parlato di altre riunioni o senza sapere di preciso, allora io andrò, se sarà la Tua volontà, proprio a spargere i semi. Essi spunteranno se essi cadono nel giusto terreno. Io prego, Signore, che Tu li dirigga verso quel giusto terreno. Qui stamattina, deposti sul palco o il pulpito, dovrei dire, ci sono fazzoletti, piccoli pacchi. Significa che le persone sono malate, sono nel bisogno. Oh Dio del cielo, che hai resuscitato Cristo dai morti e ce lo hai presentato in quest'ultimo giorno nella forma dello Spirito Santo, possa colui che è onnipresente abbassare lo sguardo, onnisciente, sa tutto, onnipotente, può tutto. Veglia su questi piccoli pacchi e possano essi, quando toccheranno i malati e afflitti, possa lo Spirito Santo vivificare quella preghiera alle orecchie di Dio e possano essere guariti immediatamente. Signore, ricorda quella povera piccola donna. Ho appena citato la sua testimonianza. Là fuori in Kansas, oggi, felice, senza dolore, nessun dottore riusciva a trovare cosa non andasse in lei. Niente più dolori, niente più sedativi, niente più pillole per dormire. Dorme bene, profondamente, tutto è a posto. Oh, Signore, veramente, quando Tu vieni, proprio allora tutto è a posto. Ti ringraziamo per questo. Ora, Padre, mentre ci volgiamo alla parola, benedici la Tua parola, possa essa non ritornare a Te vuota, ma possa compiere ciò per cui è stata proposta e a cui è stata consacrata. Lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Ora riuscite tutti a sentire bene? Dietro in fondo va bene? Qual è meglio, se parlo così o se parlo così? Quassù, da questa parte, quassù va meglio? Va meglio per voi tutti lì in fondo? Va bene, avvicinerò questo qui solo un po' più vicino, dunque. Domenica scorsa, una settimana fa, io ero un po' in ritardo, ho tenuto un servizio piuttosto lungo, non mi piace essere in quel modo, ed ora, una volta ogni tanto, non mi disturberà affatto se qualcuno che è seduto vede quelli che stanno in piedi, vorrebbe scambiare i posti con loro per un po', per farli riposare. Sarebbe un bellissimo atto cristiano. Ed ora forse per questa Pasqua, forse avremo un altro posto in cui tenere il servizio principale. Ora vogliamo volgerci stamattina. Tutti voi, soldati, prendete la vostra spada ora ed andremo a dichiarare guerra al nemico. Una volta si cantava un piccolo cantico che conoscete. La battaglia è in atto, soldato cristiano, faccia a faccia in rigido schieramento. Avete sentito il cantico? Armature scintillanti, un fiume di colori, il bene e il male oggi s'affrontano. Capite? È esatto. La battaglia è in atto, ma non essere stanco, sii forte nella sua potenza, tienti saldo. Se Dio è per noi, il suo vessillo su di noi, alla fine canteremo il cantico di vittoria. È giusto. Vogliamo ora rivolgerci prima a leggere il brano della Scrittura che si trova in San Giovanni 10, i primi 5 versetti. In verità io vi dico che chi non entra per la porta dell'ovile delle pecore, ma vi sale altronde, esso è rubatore e ladrone. Ma chi entra per la porta è pastor delle pecore. A costui apre il portinaio e le pecore ascoltano la sua voce ed egli chiama le sue pecore per nome e le conduce fuori. E quando ha messe fuori le sue pecore, va davanti a loro e le pecore lo seguitano, perciò che conoscono la sua voce. Non seguiteranno lo straniero, anzi se ne fuggiranno da lui, perciò che non conoscono la voce degli stranieri. Ora, l'argomento su cui stamattina ho scelto di insegnare per un po' è sapienza contro fede. Sapienza contro fede. Ora, ci sono solo due fonti, ovvero mediante due fonti, che noi dobbiamo vivere. Lo sapevate? Ora, noi ho molte scritture annotate qui, ed io voglio che voi probabilmente ci riferiremo ad esse mentre andiamo avanti e cercherò di essere fuori il più presto possibile. E non cercherò di... lo traccerò semplicemente così potete prenderlo da lì in poi, capite? Ma ci sono solo due fonti da cui possiamo attingere la nostra vita. Ed una di esse è la sapienza. E l'altra è la fede. E se consideriamo cosa produce la sapienza e poi cosa produce la fede, ma quelle due fonti ci ritorneremo stamattina, le prenderemo per la lezione di scuola domenicale e le ricaveremo dalla Bibbia e con l'aiuto del Signore mostreremo cosa sono e cosa faranno e cosa hanno fatto.
Now to begin with, we'll notice that in Genesis, the first chapter,
ora, fede e sapienza. Ora, per cominciare, noteremo che in Genesi, al primo capitolo, troviamo che fu presentata la fede e fu presentata la sapienza. E oggi quelle due fonti vengono ancora presentate alla razza umana. Scopriamo che Dio è stato l'autore della fede per credere, perché le persone credano e confidino nella sua parola. E Satana è l'autore della sapienza, cercando di far accettare alle persone la sua sapienza e di allontanarle dalla fede che si trova nella parola di Dio. Quelle due fonti. Troviamo così strano che Genesi, quel capitolo del seme, cominci in quel modo. E vediamo che tutte le cose che abbiamo oggi cominciarono originariamente in Genesi. Perché la parola Genesi significa il principio. E se osserviamo queste cose che sono oggi, il modo in cui sono, da qualche parte esse hanno dovuto avere un inizio, si deve ricondurre tutto ad un inizio. Ed ecco una piccola riflessione per voi. Tutto ciò che ha avuto inizio ha una fine, ma sono le cose che non hanno avuto un inizio che non finiscono, le uniche cose che sono eterne. Quindi vorrei farvi una domanda. Come potremo mai capire il significato della parola dell'eterna condizione di figlio di Dio? Se egli era un figlio, ebbe un inizio. Se egli era il figlio eterno, come poteva essere un figlio ed essere eterno? Poiché figlio è un prodotto di qualcosa. Ma se egli lo era, non poteva essere un figlio eterno. Non c'è una cosa come figlio eterno di Dio. Perché se egli non ebbe mai un inizio, allora non può essere altro che eterno. Ma se egli era un figlio, ebbe un inizio, quindi egli non può essere un figlio eterno. Era l'Iddio eterno manifestato in un figlio. Capite? Iddio eterno, perché Dio è la sola cosa ad essere eterna. È l'unico modo attraverso cui noi possiamo vivere per sempre, è perché abbiamo vita eterna. Questo corpo muore, tutte le nostre parti muoiono, ma la parte che è eterna è Dio e non può morire.
Now, the word, the Bible, is eternal.
Ora la parola, la Bibbia, è eterna perché essa è Dio in forma di parola. E ciò che era in Dio nei suoi pensieri prima che ci fosse una parola parlata, era Dio. Lo capite? Essa era Dio, quindi essendo predestinati noi che lo siamo, dicendo noi, confido che io assieme a voi, eravamo predestinati. Eravamo le cose che erano con Dio nell'eternità. E allora se sei un figlio di Dio nato di nuovo, se lo sei e hai lo Spirito Santo in te, tu sei le manifestazioni della parola parlata di Dio prima che essa fosse una parola. Deve essere un pensiero prima di poter essere una parola. Una parola è un pensiero parlato. E i pensieri erano in Dio e quindi noi eravamo in Dio nell'eternità e siamo stati comandati dalla parola all'esistenza. Oh, quale, da quale parola? Questa parola, la parola di Dio. Ora, Dio è l'autore della fede, Satana è l'autore della sapienza, poiché Dio diede ai suoi primi figli la sua parola e disse loro che dovevano credere questa e impose una morte, separazione, punizione se essi avessero mancato di crederla. E Satana viene a far visita ad Eva e cerca di offrirle sapienza. I tuoi occhi s'apriranno. Venendo a conoscenza del bene e del male, come Dio. Ora vedete, per cominciare, vedete proprio subito che la sapienza viene dal diavolo. È strano, vero? Ma è verità. La sapienza viene dal diavolo. Egli è l'autore della sapienza. Ora, ovviamente, tutto ciò che il diavolo ha è una perversione dell'originale. Peccato è un pervertimento, perversione della giustizia. Adulterio è la perversione di un atto legittimo. Una bugia è la perversione della verità. E quindi la sapienza su cui voglio farvi mettere ordine, prima che iniziamo, c'è una sapienza di Dio. Una sapienza di Dio significa stare con la sua parola, ma Satana, nella sua sapienza, cercò di distorcere la parola, quindi questa è la sapienza di cui sto parlando. C'è una certa quantità di fede che si accompagna a Satana. Per accettare Satana si deve credere a Satana, quindi c'è una fede pervertita per una cosa pervertita. E tutto ciò che cercherebbe di distorcere la parola di Dio per farle dire qualcosa che non dice è lo spirito sbagliato, capite? Che offre sapienza contraria alla sapienza di Dio. Dunque ci riferiremo ad essa come sapienza e non fede di Satana. Molte di quelle persone che lo credono sono sincere e credono di essere nel giusto proprio con tutta la fede che hanno, capite? Bisogna fare attenzione, la coperta tira da due lati ora. Ma essi sono l'unico modo per essere certi è di tornare indietro alla parola originale. Lì è dove si basa tutto, sulla parola. Ora troviamo che queste due fazioni o fonti sono una sapienza e l'altra fede. Ed esse si conoscono bene l'un l'altra sin dalla creazione, nel giardino d'Eden. Ora ci sono figli su entrambi i lati. Ora cos'è la sapienza di cui stiamo parlando? Qualcosa che non è d'accordo che tutta questa parola sia la verità, è qualcosa che allontana dalla verità esprimendosi come una conoscenza più elevata, più sapienza. E se la sapienza di quel genere è venuta da Satana, i suoi figli vivono di quella sapienza. E se la fede di Dio è venuta attraverso Dio, e Dio è la parola, i figli di Dio vivono di fede. La Bibbia ha detto, il giusto vive per sapienza? fede. Il giusto vivrà per fede, non quel che egli può apprendere, ma quel che può credere. Va bene.
Now we find out, let's take wisdom first. Wisdom has
ora lo scopriamo. Prendiamo prima la sapienza. La sapienza ha il ragionamento. La fede non ha il ragionamento, ma la sapienza ha ragionamenti. Cominciamo ad andare nella Bibbia e voltiamo ora in Genesi, il terzo capitolo in Genesi, e insegniamo solo questo. Ora, cosa facciamo? Stiamo cercando di fare stamattina? Seguire quel che ha detto il Signore. Fai scorta di cibo. Ne avrete bisogno uno di questi giorni. Fai scorta di cibo. Ora, Genesi 3:1, leggiamo ora, vediamo in che modo la sapienza ha ragionamenti. Ora il serpente era astuto più che tutte le bestie della campagna che il Signore Dio avesse fatto. Ed esso disse alla donna, ha pure il Dio detto, credendo, dicendo la parola, non mangiate del frutto di tutti gli alberi del giardino.
And the woman said unto the serpent, we may eat of the fruit of the trees of the garden, but the fruit
e la donna disse al serpente, noi possiamo mangiare del frutto degli alberi del giardino, ma il frutto dell'albero che è in mezzo del giardino, e Dio ha detto, non ne mangiate, citando la parola, e non toccate, che non muoiate. Ora, la fede rimane fedele a questa, capite? Ora fate attenzione, il serpente disse alla donna, voi non morreste, punto. Una ragione, ragionamenti, Dio è molto buono, Dio è molto misericordioso, egli ti ama tanto. Tu senti quello stesso vecchio diavolo oggi, Dio è troppo buono per fare questo, Dio non farà questo, Dio non punirà, egli farà esattamente ciò che la sua parola ha detto che egli avrebbe fatto, capite? Voi non morreste, punto, capite? Cosa sta cercando di fare? Di portarla a ragionare con lui. Nel minuto in cui ragioni sulla parola di Dio, allora stai perdendo fede, capite? Non avere dei sì, no, forse così, rimani proprio con essa, capite? Eva ebbe il giusto approccio, ma diede ascolto ai suoi ragionamenti. Ci sono proprio così tante persone oggi che hanno la giusta conoscenza, che riconoscono che questa parola dovrebbe essere la parola di Dio, ed essa è la parola di Dio, ma si fermano e lasciano che qualche studente di seminario li persuada fuori da essa, lontano dallo Spirito Santo, lontano dalle cose di Dio. Ragionamenti, noi li dobbiamo abbattere. Ora, quarto versetto. Ma vi dirò perché Satana l'ha detto. Leggerò prima il quarto versetto, poi il quinto. E il serpente disse alla donna, voi non morreste, morreste punto. Ma il Dio sa che nei giorni che voi ne mangereste, i vostri occhi si aprirebbero, onde sareste come Dio, avendo conoscenza del bene e del male. Vedete, egli le sta offrendo una ragione. Ti piacerebbe essere uguale a Dio? Prendi, in altre parole, vuoi davvero essere a posto con Dio? Accetta il mio consiglio. Ascoltami, Dio non intende dire quello. Egli proprio non lo intendeva. Quando sentite questo, allontanatevene. Proprio così, quello è il sibilo del serpente. Sembra ragionevole, ma non ragionate affatto. Credetelo soltanto, quel che ha detto Dio. Ora, quando la donna dunque, vedendo che il frutto dell'albero era buono a mangiare, capite di cosa si trattò? I suoi ragionamenti la portarono a riconoscere che era giusto, era vero, e che era dilettevole a vedere, che l'albero era desiderabile per avere fede, per avere conoscenza, avere intelletto. Capite di cosa si trattava? Satana che presenta conoscenza, conoscenza che era contraria alla parola, per avere intelletto. Prese del frutto e ne mangiò e ne diede ancora a suo marito ciò che ne mangiasse seco, ed egli ne mangiò. Allora i loro occhi di ambedue loro si apersero e conobbero che erano ignudi. onde cucirono insieme delle foglie di fico e se ne fecero delle coperte da cingersi attorno. Ora, cosa lo iniziò? Il ragionare, capite? La fede non ha una ragione, tu non ragioni affatto, tu credi. Quando si prega per te ed accetti la parola di Dio per la guarigione, non ragionare con i tuoi sentimenti, non ragionare con nient'altro. Non c'è ragionamento per questo. Dio ha detto così e questo pone fine alla cosa. Oh, quanto mi piacerebbe fermarmi qui per qualche minuto e basarmi su questo e trarne un testo. Non posso farlo e predicare questi circa 40 o 50 testi che ho annotato qui, ma ragionando. Quando il Signore dà una visione, ve lo dico nella mia maniera un po' infantile, il Signore dà una visione di qualcosa che accadrà, beh, io non mi preoccupo di ciò che è contrario ad essa. E ricordate, tutto ciò che di contrario può essere presentato, Satana lo farà, egli cercherà di persuadere, tu non puoi farlo. Per esempio, quel che ho citato qualche momento fa riguardo all'andare, ora questo è stato quasi uscire dal sentiero battuto, proprio prima che mia madre se ne andasse, e il Signore sapeva che non sarei stato in grado di mantenere quegli appuntamenti con quei fratelli per andare a caccia, e mi diede una visione e mi mandò fino nella Columbia Britannica. E quando arrivammo là, la guida disse, non ne ho mai visto uno dal pelo argentato. Ho vissuto qui tutta la mia vita. E in più, a cavallo, noi andremo dritti in un territorio di pecore. Non ce ne sono dal pelo argentato. Non ci sono. Non lo prenderai lassù, capite? Capite? Cercando, vedete, cercando di allontanarvi. La ragione. Satana mi disse, sarà che tu hai proprio capito male la visione. Ma io non l'ho capita male, accadrà, così dice il Signore. E quando il caribù si presentò e noi lo prendemmo, questo era nella visione, come tutti sapete, poi lui disse, la guida mi disse, un ottimo fratello, un giovane cristiano, sarò con lui ora fra qualche settimana. Disse, fratello Branham, mio fratello aveva l'epilessia, tu cavalcavi su quel cavallo quel giorno e mi dicesti di fare una certa cosa e che l'epilessia di mio fratello sarebbe cessata. Disse, quando feci esattamente ciò che lo Spirito Santo ti aveva detto di riferirmi, disse, egli non ha più avuto una crisi da quel giorno. Egli disse, ora siamo qui sulla cima di questa montagna e per 3 miglia dritto in basso non c'è neanche un cespuglio alto 4 pollici, nient'altro che muschio di caribù, qualche mirtillo ed essi raggiungono solo l'altezza di 2 o 3 pollici. Disse, muschio di caribù e mirtilli, fino al limite della vegetazione arborea, e i nostri cavalli sono stati legati al limite della vegetazione arborea. Ed ora, secondo quanto mi hai detto prima che noi arrivassimo qui, che da qualche parte fra qui e dove si trova quel ragazzo con addosso quella camicia a quadri, tu ucciderai un orso grizzly di 9 piedi dal pelo argentato. Io dissi, questo è così, dice il Signore. Capite? Cos'era? Satana che tentava di non farmi credere a questo. Ci avviammo giù per la montagna, arrivammo più vicini, egli continuava a dire, fratello Branham, siamo a solo 1 miglio da ciò ora. E dissi, stai dubitando, Bud? Niente affatto. Giungemmo a quasi 1/2 miglio, disse, siamo a solo 1/2 miglio ora. Dissi, esatto, dissi, pensa fra 1/2 miglio. Rigettando i ragionamenti. Egli disse, guarda, possiamo vedere proprio ogni cosa davanti a noi, non c'è niente là fuori. Ma, dissi io, lì Dio, che mi ha dato la parola, può crearne uno là. Non ragionare, credilo soltanto. Non porre alcuna attenzione ai ragionamenti, questo non ha niente a che fare con ciò. Credi semplicemente ciò che ha detto lui, ecco tutto. Me ne stavo là, guardai sulle colline, dappertutto, solo muschio giallo di caribù, il sole stava calando, le colline, bello, si poteva vedere ovunque qualsiasi piccolo punto per 3 miglia sulla montagna, proprio sopra di me. E quando mi girai per dare uno sguardo a circa 2 miglia davanti a me, o 1 miglio e mezzo o 2 miglia, si trovava un grizzly di 9 piedi dal pelo argentato. Come era arrivato là, io non lo so, ma era là. Vedete? Non ragionate, credete, non importano le circostanze, non ponete attenzione alle circostanze, credete. Ora Dio disse, il giorno in cui ne mangiate, quel giorno voi morrete. Satana disse, lascia che ti dica qualcosa, vedi. Ora quello è, oh sì, noi diciamo che Dio è vero. Certo, esatto, noi crediamo quella parola. Oh, Satana disse, io la credo, certamente, ma ascolta, lascia che ti dica che egli non intendeva dire esattamente quello. Egli intendeva quello, intendeva dire proprio ciò che egli disse. Satana disse, ora guarda, ti dirò perché egli lo ha fatto. Egli realmente, tu vedi, tu non sei ancora sapiente, non hai alcuna sapienza, vedi? Tu sei proprio come una pecora da essere guidata, tu non appartieni a te stessa. Ecco il modo in cui ti vuole Dio. Tu non hai ancora un dottorato in filosofia, tu non hai abbastanza istruzione, vedi? Invece io ho sapienza, te lo dimostrerò. Ora, guarda, tu non conosci ciò che è giusto e sbagliato. Tu sai che c'è una cosa così, ma non sai cosa sia. Lascia che ti mostri come si fa. Ecco tutto ciò che lui voleva dire a quella donna. Ecco tutto ciò che voleva fare. Lascia che io ti mostri come si fa. Lei disse, ma noi morremo. Egli disse, di certo Dio non lo farà, ma egli sa che anche tu sarai sapiente, capite? Mettendo la sua sapienza in opposizione alla parola di Dio. Ecco la sapienza di cui sto parlando, capite? Sapienza in opposizione a fede, contro fede. Ecco la prima battaglia e la parola di Dio rimase salda e vera. Quando essi presero parte del proibito, morirono, e lo fanno sempre da allora, capite? Ecco dove venne provato proprio là, senza ombra di dubbio. Ora lo scorreremo per un po'. Ora avevo Genesi 3, 1, 17, ed ora, piuttosto da 1 a 7. Ed ora, dove la sapienza fa ragionamenti. Quanti lo credono ora? Dite Amen. Vedete? Voi dite ora, i dottori dicono, beh, te lo dirò. Ora, osservate, prendete questa piccola donna di cui vi ho dato la testimonianza. Il dottore dice, non puoi farci niente, tu sei spacciata, non ci sono speranze per te. Vai al manicomio, portatela là. Lei disse, prima di andare là, in una di quelle celle, io mi ucciderò. E poi... cosa? Dio venne sulla scena e tramite il suo annuncio da qualche parte in un giornale su nel Kansas, da Bloomington, Illinois, lei udì. Fede viene dall'udire, capite? Bene, suo marito si unì a lei, erano molto innamorati, si amavano. Pensate, 4 anni e 4 importanti interventi chirurgici, 15, 16 sedativi, questo è sufficiente per uccidere un mortale, capite? E tutte quelle iniezioni, 2 o 3 volte a settimana, e so che una di esse era Lextron, e non ricordo qual era l'altra, era qualcosa per lo stato mentale. Lei faceva queste iniezioni. E oltre a queste 2 compresse per dormire, non riuscivo a dormire neanche con queste. Sofferenza, star male ogni giorno, ogni notte, anno dopo anno. Non si poteva fare niente, ma fede viene dall'udire, capite? Ora, quando lei arrivò là, Dio la mise sul palco, la prima, capite? E in che cosa? Perché, che cosa? Quando camminai verso di lei e dissi, piacere di conoscerti, sorella, piacere di conoscerti. Lei non aveva mai sentito niente di questo. Non ne sapeva niente, ma dissi, tu sei la signora tal dei tali, vieni dal Kansas? Ora, subito, lei inizia a pensare. Aspetta un minuto, l'ho appena sentito dire che Cristo era lo stesso ieri, oggi e in eterno. E qui abbiamo verificato nella Bibbia stasera che Cristo ha promesso di apparire negli ultimi giorni nella sua Chiesa e le cose che fecero giù a Sodoma e così via, mentre lui andava avanti a predicare, il quale è il mio sermone di apertura, poiché ora io lo vedo accadere qui, proprio qui, capite? Ora, sì. Ora tu sei stata da diversi dottori, hai subito 4 operazioni. Da dove ha preso quell'informazione? Da dov'è che viene? Quel piccolo uomo calvo non lo sa. Da dove è venuta? È sulla tua strada quassù la tale e tale cosa? Di, capite? Ora, ecco esattamente ciò che lui ha appena finito di predicare. Quella è la parola. Ma, sapete, Satana disse, sai, se accetti questo, il tuo pastore, quello non ha niente a che fare con ciò, capite? Butta via i ragionamenti, capite? Ma il tuo dottore ha detto che devi andare al manicomio. Butta via i ragionamenti. Io sto aspettando di vedere cosa Dio dirà in merito, capite? Allora Dio Io non sapevo cosa dire, allora lo spirito lo prese e lo fece saltare in aria. Lei lo credette, non ragionò mai. Anno dopo anno, dopo anno, esaurimenti nervosi, mente esausta, operazioni e di tutto, tutte queste cose. Ebbene, è irragionevole pensare che qui io potrei essere guarita in un secondo. Ma lei non prese in considerazione i ragionamenti, credette soltanto. La fede lo compì e lei fu guarita in quell'istante. Se le volete scrivere, bene, Billy può darvi il suo indirizzo. Va bene, ora. Ora fe, la sapienza ragionerà. Ora, ma la fede non fa ragionamenti. Non fa altro che rimanere fedele alla parola. Essa mantiene la promessa. Ora leggiamo un po'. Rivolgiamoci a Romani, 4 capitolo, e leggiamo solo un po'. Ed è prima di essere davvero a corto di tempo che leggeremo queste scritture, Romani, il 4 capitolo, perché mi piace davvero leggere la parola. Vi fa bene il leggerla. Romani, il 4 capitolo, e cominciamo con il 17° versetto.
Listen, Paul, writing the commentary on
Ascoltate, Paolo, scrivendo il commento sulla vita di Abramo, sapete, non c'è detto niente riguardo ad Abramo che si dirige a Gerar, niente nel commento, sapete, è solo Abramo credette a Dio. Paolo, quel grande apostolo che scrive un commento su Abramo. 17° versetto, secondo che è scritto, mi piace questo, Paolo che sta con la parola, secondo che è scritto, io ti ho costituito padre di molte nazioni. Io ho. Abramo aveva 75 anni, viveva con sua moglie sin da quando lei era, entrambi erano giovani, era sua sorellastra, niente figli, lui era sterile, lei era sterile. Ma Dio lo incontrò e disse, io ho tempo passato, prima della fondazione del mondo, ovviamente, ti ho costituito padre di molte nazioni, non di molti figli, ma molte nazioni. Pensateci, davanti a Dio, a cui egli credette Dio, il qual fa vivere i morti e chiama le cose che non sono come se fossero. Non ragionate affatto. Ascoltate. Chiama le cose che non erano come se fossero. In quale contro ha speranza? Mai, neanche una speranza. E se lui avesse ragionato, neanche una speranza. Il quale contro ha speranza in speranza credette per divenir padre di molte nazioni, secondo che egli era stato detto, così sarà la tua progenie. Non importa cos'altro si dica, Dio ha detto così e questo pone fine alla cosa. Oh, se solo Eva fosse rimasta con quello, capite? Ma lei si fermò a ragionare, a ricevere un po' di sapienza. Abramo non volle nessuna sapienza, volle soltanto la parola. Dio ha detto così e questo lo completa. Sapete, ho predicato su questo molte volte. Andò a comprare tutti i pannolini e le spille, preparò tutto per il bambino e Sara preparò le scarpine e gli anni passavano uno dopo l'altro. Dio sia benedetto, noi lo avremo comunque. È giusto. Ebbene, lei avrebbe detto il dottore, dunque lei non può averlo, voi non potete averlo. E non ditemelo, noi lo avremo comunque. Ecco tutto. Contro speranza, tuttavia in speranza credette. Le speranze sono tutte perdute, tuttavia lui credette in essa quando la speranza era già morta per lui. La speranza era morta per ogni ricerca scientifica, ogni risorsa di sapienza. La speranza era perduta, ma lui credeva ancora in essa. Cos'era? Fede in essa, fede nella speranza quando la speranza non c'era. Mi piacerebbe trattenermi un po' su questo. Fede nella speranza quando lì non c'era speranza, ma lui credeva ancora nella speranza, capite? Perché lui disse, egli mi ha detto, così sarà la loro progenie. Ora il 19° versetto. E non essendo punto debole nella sapienza, conoscenza che avesse la sua laurea, no. Non essendo punto debole nella fede. Ah, eccomi. Non riguardò al suo corpo già ammortito. La speranza era perduta. Il suo corpo era morto. Ascoltate dopo. Essendo egli d'età presso di 100 anni, nell'ammortimento della matrice di Sara, la speranza era morta? il suo corpo era morto, il grembo di Sara era morto. Cosa fece lui? Il versetto successivo. E non stette in dubbio. Oh, mai! E non stette in dubbio per incredulità, sapienza, intorno alla promessa di Dio. Anzi, fu fortificato per la fede, dando gloria a Dio. Oh, mai! Cosa? Ed essendo pienamente accertato che ciò che egli ha promesso era anche potente da farlo. Non importa come, non c'è affatto ragionamento in questo, egli prende semplicemente la parola e rimane attaccato ad essa. Ora, se questa è la parola di Dio, voi la credete? Allora perché dubitare di una sua parola, di una sua promessa? Come si può dire che questa ne è parte e questa non va bene e questo è quello? Scegliere quel che si vuole? Non si può fare. O è tutta buona o non c'è niente di buona in essa. Giusto. Così non appena capite che essa è la verità, impadronitevene, non staccatevene, non importano le circostanze, come cercano di ragionare. Ebbene tu non puoi, no, non fate questo affatto, rimanete proprio con essa, Dio l'ha promesso. Se io prenderò ora la mia posizione per Cristo, ed Egli mi ha dato lo Spirito Santo, il suo Spirito testimonia della sua vita in me, allora quando mi appresto a morire, Satana cerca di dire, ora vedi tu non appartenevi ad un'organizzazione? Rimani proprio con la parola. Tu non hai fatto questo, non hai fatto quello, non importa cosa, quello, Satana non fa ragionamenti su essa, essa è la parola di Dio. Rimani proprio con la parola, capite? Essa abbatte ogni ragionamento, capite? Voi non fate ragionamenti, rimanete solo aggrappati alla parola, capite? Ora, la fede confida semplicemente nella sua parola, capite? Ecco cosa egli voleva che loro facessero, che ora, arrivate allo sfondo ora, ecco esattamente cosa Dio voleva che facesse la razza umana, confidare in ogni parola che egli ha detto. Ed Eva confidava un bel po' in essa, ma lei accettò una piccola cosa. Bene, se io divento piena di sapienza, forse era in quel modo, forse deve essere in questo modo. Capite? Dunque, proprio là è dove lei perse la sua presa. Ecco dove lei cominciò ad affondare, proprio là. Ecco dove l'intera razza umana scese dritta nella tomba, proprio da là, perché lei dubitò una sola parola. Alcuni di loro dicono, io credo che questa sia vera, credo che quella sia vera. Io credo che Dio può salvare, ma non credo che Egli guarisca. Credo che lo Spirito Santo di certo cadde nel giorno di Pentecoste, ma non c'è un punto in cui si dica qualcosa che lo Spirito Santo sia caduto dopo Pentecoste. Oh, fratello, ecco il modo in cui lo dicono. Si definiscono le chiese di Cristo, capite? Avendo una forma di pietà, ma ne rinnegano la parola. Ecco, capite? Voi dovete credere, non ragionare, credere, non cercate di avere sapienza, credete solo la parola. La sapienza cerca di ragionare e di presentare un modo migliore. Ora, ecco esattamente cosa disse Satana ad Eva. Ora, tu non morirai, certamente no, perché Dio è un Dio buono. Egli è un Dio buono. E l'unico modo che io posso confidare in Lui perché sia un Dio buono è per quanto Egli resterà con la sua parola. Come ci si può aspettare che io sia fedele quando non sono fedele? Se io vi dico una certa cosa e faccio qualcos'altro, la mia parola è piuttosto incerta. Capite? Comunque ciò che lo rende un Dio buono è perché Egli ha parlato la parola e noi dobbiamo vivere per quella parola. L'uomo non vivrà di pane soltanto, ma di ogni parola di Dio che procede dalla bocca di Dio. Quindi Dio deve stare con quella parola, ecco cosa lo rende un Dio buono. Ora se Egli dice, bene, io lascerò che se la cavino con questo, io li lascerò fare questo, beh, quello va bene. Oh, io ci passerò sopra, ebbene, Egli non è determinato, capite? Egli non è Dio, Egli è solo un uomo comune, capite? Ma per essere un Dio buono deve rimanere con la sua parola. Questo pone ogni figlio, se Egli permetterà che questo commetta adulterio, quest'altro beva un po' e quest'altro possa mentire un po', quest'altro possa rubare un po' e quest'altro possa fare questo, poi mi mette in riga per entrare? È egli ha una sola via, e tutto ciò che entra, entra da quella porta. Stretta è la porta, e angusta è la via, nessuna contaminazione vi entrerà. In Apocalisse ha detto, tutti fuori i maliosi, i fornicatori e i cani e così via, beati coloro che mettono in opera tutti i comandamenti d'esso, a ciò che abbiano diritto all'albero della vita. È giusto, c'è solo una via, cioè quella di Dio. Noi non ci ragioniamo? Assolutamente no. Bene, la Chiesa Romana dice, noi siamo la Chiesa, quella Bibbia non vale neanche la... Dunque essa, tu non potresti... Il Vescovo Shin ha detto, cercare di vivere con essa sarebbe come camminare attraverso acque fangose, capite? Capite? Come lo farete? Capite? Dunque, se ha ragione, allora la Bibbia ha torto. La Bibbia ha ragione, lui ha torto. Ora cosa direte se la parola di Dio ha ragione? È o il Vescovo Shin o la Bibbia. Non solo il Vescovo Shin, ma il Reverendo Tal dei Tali, il Dottor Tal dei Tali e il Tal dei Tali. Non avrei detto il nome dell'uomo, a meno che non lo avesse detto lui alla radio. Quindi lui lo ha detto alla radio, così suppongo che io possa dire il suo nome. Il Dottor Tal dei Tali e Tal dei Tali hanno detto così e così e così e così. Ora, a chi crederete? A Dio o a loro? Dunque, dicono, essa non lo intende dire proprio in questo modo, lo intende dire proprio nel modo in cui essa è scritta. Ebbene, quella fu la prima bugia del diavolo. Egli disse ad Eva, essa davvero non intende dire questo. Certamente Dio è troppo buono per farlo. Tu non morirai. Invece morirono e moriranno ogni volta. Devono incontrare la parola. La sapienza cerca di prendere una via migliore, la via del moderno, la via della popolarità, la... Una via più facile, che si trova in giro. Proprio ora voi portate una persona qui, forse Dio tratterà con lui. Ora, lui pensa che deve venire su, deve far mettere in riga sua moglie, deve lasciare gli incontri di carte, deve smettere di andare a ballare. Sua moglie deve lasciarsi crescere i capelli, deve smettere di mettersi il trucco, lui deve smettere di fumare, di bere, deve venire fuori da quella grande società in cui si trova, deve umiliarsi all'altare, deve prendere posizione ed essere chiamato fanatico, santo rotolante, Beelzebub, può essere chiamato di tutto. Io sarò religioso, ma andrò qua giù e mi unirò a questa chiesa qua giù. Voi siete troppo limitati. Eccovi, capite? C'è una ragione! Ragione! Ora, fra qualche minuto, arriveremo ad un punto importante su questo, vedete? Come si riconoscerà, dunque, ciò che è giusto e ciò che è sbagliato, capite? Ora, la conoscenza cerca di far dire qualcosa alla parola, la conoscenza, la sapienza cercano di ragionare, la sapienza trova una via migliore, non c'è altra via se non la via di Dio. La sapienza cerca di indicare e dice, oh, bene, ora sai, noi non potremmo farlo in questo tempo. Noi dobbiamo farlo, ad ogni modo, capite? Cerca di trovare una via più facile. Cerca di far dire alla Bibbia cose che essa non dice. Ora tu dici, oh, fratello Branham, ora tu sei... Aspettate solo un momento. Torneremo di nuovo indietro al seme. Cosa è stato ciò che il diavolo cercò di fare con la sapienza? Far dire alla parola di Dio qualcosa che essa non aveva detto. Esatto. Egli cercò di far dire alla parola di Dio qualcosa che non aveva detto. Così. Questo è il modo in cui oggi ciò avviene quando cercano di far dire alla parola di Dio qualcosa che essa non dice. Dunque, essi dicono, beh, ti dirò, fratello Branham, tu non hai la giusta interpretazione. La Bibbia ha detto che la profezia non è di interpretazione privata. Perché? Perché non ha un'interpretazione privata? Perché? La parola del Signore è venuta ai profeti. Essa è interpretata dal profeta. Non può trattarsi di un'interpretazione privata. I profeti la interpretano già per voi. Eccola, scritta proprio lì. Ecco il modo in cui deve essere. Dio deve avere un qualcosa fondamentale attraverso cui ogni persona deve essere giudicata. Se fosse attraverso una chiesa, qual è quella giusta? Circa 900 di esse, 900 diverse organizzazioni. Scusatemi. Quale di esse è giusta? Come fai a sapere che entrerai? E se sei un metodista e la battista è giusta? E se sei pentecostale e i presbiteriani sono giusti? E se tu sei cattolico e i luterani sono giusti? E se sei un luterano e i cattolici sono giusti, capite? Deve esserci un fondamento da qualche parte. Così se la parola, nel principio la parola era e la parola era appo Dio e la parola era Dio, capite? La parola era in Dio, era Dio, erano i suoi pensieri che stavano con Lui, sempre. Lì i pensieri di Dio sono eterni come lo è Dio. Amen. Questo non è latte scremato, fratello, capite? Ecco che arriva. I pensieri di Dio erano la sua parola nel principio, cioè nell'eternità. Ora, quando al principio cominciò la prima volta, il tempo. Nel principio la parola era i pensieri di Dio e la parola era appo Dio e la parola era Dio, capite? I suoi pensieri sono ciò che egli era. Questo sei anche tu. Quali sono i tuoi pensieri e ciò che sei tu? Non importa ciò che cerchi di vivere attraverso qualcos'altro, i tuoi pensieri sono ciò che tu sei. Tu potresti andare avanti, agire come una brava persona, ma nel tuo cuore essere un adultero e quel che sia. Ecco cosa sei, i tuoi pensieri. E i pensieri di Dio erano la sua parola che era con Lui e in Lui, ed essa era Dio. Nel principio la parola era e la parola era appo Dio e la parola era Dio. E quella parola è stata fatta carne. I pensieri di Dio vennero espressi in un corpo umano, fatta carne ed è abitata tra noi. Eccovi. Ora, se tu hai vita eterna oggi, sei in Dio, attraverso l'essere di Dio in te, tu sei un pensiero di Dio espresso. Quindi non dare ascolto a nessun ragionamento, affinché non ti sia tolta la corona e data ad un altro. Non prendere affatto nessun ragionamento. Credi solo a ciò che Dio ha detto essere la verità e rimani con essa. I ragionamenti, attraverso la sapienza, cercano di far dire alla parola qualcosa che essa non dice. Ora, voi dite, è vero, fratello Branham? Bene, ritorniamo a Genesi e scopriamolo. Andiamo in Genesi, il terzo capitolo di Genesi, e leggeremo il quarto versetto. Vediamo se la sapienza cerca di far dire alla parola qualcosa che essa non è. Il terzo capitolo di Genesi, il quarto versetto. E il serpente disse alla donna, voi non morrete, punto. Vedete? Cosa presenta? Cos'è? Cerca di far dire alla parola qualcosa che essa non dice, capite? Dio disse, voi morrete. Sapienza, come Satana gliela stava presentando, disse, voi non morrete, punto. Capite? Cerca di far dire alla parola qualcosa che non è così. Ecco cosa è oggi la sapienza. Oh, fratello, come dovremmo rimanere su questo? Seminari, scuole di teologia, che sono il loro stesso nido. Ecco la loro base. Cercano di far dire alla parola di Dio qualcosa che essa non dice. Io sfido chiunque a mostrarmi il credo degli apostoli nella Bibbia. Sfido chiunque a mostrarmi la comunione dei santi nella Bibbia. Lo credono sia i protestanti che i cattolici. Vi sfido a mostrarmi una di quelle cose nella Bibbia, capite? Cercare di ragionare è alla base della sapienza. La nostra guerra non è carnale, ma con forza. Abbattere ogni ragione, capite? Demolire le roccaforti di Satana, quella grandiosa, bella creatura fiorita, non un bullo impomatato, no, quello è all'interno, ma esternamente il peccato è doppiamente grazioso. Sapete, il peccato è bello. Quanti uomini e donne qui dentro hanno passato i 50 anni? Alzate la mano, io non dovrei chiederlo alle donne, ma io, tutti noi riconosciamo la verità. Voglio farvi una domanda. Vi siete accorti che oggi le donne sono quasi due volte più graziose di quanto lo fossero una volta nella media, la media in tutto il mondo? Se è così, alzate la mano. Certo, sono due volte più graziose di quanto lo fossero una volta. Prendete qualche vecchia fotografia. Osservate la nonna, le sue gonne lunghe, la treccia dei capelli che scende lungo le sue spalle. Lei non era tanto attraente da guardare. Guardate oggi a quella moderna. Abitini aderenti che ogni forma non riesce a muoversi senza peccare. Cammina ticchettando per strada con quasi tutto il trucco e cosmetici Max Factor che riesce a mettersi. Si sistema i capelli come una ragazzina, indossa una gonnellina proprio sopra, quasi sopra le ginocchia, se comunque ne indossa una, ma se la osservate, lei è graziosa. Satana sa come farlo, lui è l'autore della bellezza, quel tipo di bellezza che si risolve nel peccato. La terra stessa è un grembo. Dove mise Dio i suoi semi? Dove vengono messi i semi? In un grembo. Dio mette semi. E cosa fa l'uomo? Come diavoli! In un ventre egli formerà un bambino deforme se ci riuscirà. Ecco cosa hanno fatto i diavoli sulla terra. Hanno ibridato, hanno formato creature che non sono così. È meglio che io lasci stare questo. Non arriverò mai al resto di questo qui che ho annotato. Sapete cosa intendo dire? Ecco il motivo per cui c'è una creazione deforme da essere tolta. Dio ha finito con essa. Il mondo è tutto fuori dall'ordine. Ogni cosa è sbagliata. I corsi d'acqua sono inquinati. L'aria è inquinata. Sporcizia, fetore. Non molto tempo fa un vecchio indiano disse: «Uomo bianco, io non voglio più vivere. Ho smesso di lottare», disse. «Dove sono i miei bambini? Sono morti di fame. Dov'è mia moglie?» Disse: «Prima che tu venissi qui con le tue donne, e il whisky, e il peccato, noi vivevamo in pace. Sono le nostre terre. Dio ce le ha date, ma tu ce le stai togliendo. Un giorno pagherai per questo». Guardate oggi quei gran bei deserti e montagne coperti di fetore, peccato, bottiglie di whisky, lattine di birra. Ogni luogo è pieno di taverne e assurdità. Reno, Nevada, quel gran deserto laggiù, non è altro che prostituzione. Quelle grandi città lo sono al punto che anche l'aria e l'atmosfera sono contaminate. Dove una volta si ergevano delle belle montagne, ora le riducono male con ogni tipo di altra cosa. Dove crescevano gli alberi, vengono abbattuti. Dove nei deserti le acque scorrevano abbondanti e contaminato. Il mondo intero avrà una svolta decisiva. La terra produrrà suo figlio dal seme. È stato pervertito, fatto a pezzi dai diavoli, trasformato. Certo, è creazione pervertita. Dio la butterà via e comincerà di nuovo. È esatto. La cosa è venuta fuori. Una persona che crede, una piccola, non crede in un piccolo aspetto della parola di Dio. La terra intera geme. La Bibbia dice che anche la natura stessa geme per quel giorno di liberazione, aspettando le manifestazioni dei figli di Dio. Gli alberi si sforzano invano, i fiori cercano di illuminare la via per il... Ma essi gemono e piangono e sanno che c'è qualcosa che non va, pervertito. Il grembo non può produrlo perfetto perché essa è pervertita. La terra manda cattivo odore, è bagnata col sangue innocente. Essa è come un... potrei dire qualcosa in maniera troppo decisa. Essa è fetida. Dio ha detto essa puzza al suo cospetto. Così sudicia. Entrate in una toilette, gli urinatoi, e puzzano proprio, sono contaminati. Ecco esattamente di cosa odora anche il mondo, come Dio ne sente l'odore. Sozzura, l'intera cosa è sudicia. Dio la farà esplodere a pezzi. Io creerò nuovi cieli e nuova terra. Egli disse, Sì, Signore. Che cos'è? Il suo grembo non ha generato un millennio, ha generato una cosa pervertita. Perché? Cercando di essere sapiente. Non ho niente contro la Florida. Non intendo dire questo per voi gente della Florida, ma quando attraversai ed andai in Florida la prima volta e tornai indietro là al confine della Georgia, mi fermai là e dissi, come cittadino americano, ne restituisco la mia parte ai seminoli a cui appartiene. Ebbene, loro si prendono cura dei loro terreni meglio di quanto faccio io coi miei capelli. Tutto ben rasato. Le palme hanno sopra tutte luci. Grandi yacht alla moda e altro, cercando di portare un millennio senza pentimento. Per me è un mucchio di niente. Un milione di volte in più, io preferirei arrampicarmi nella Columbia Britannica fino alla cima di una collina e guardare oltre le montagne che Dio ha creato e che le mani dell'uomo non hanno mai toccato, certamente. Entro in queste città, le grandi case, questo non mi attira, io detesto quel genere di roba, capite? Ma so che un giorno, essa verrà cambiata. Essa manderà fuori il suo figlio afflitto. La terra verrà cambiata un giorno. D'accordo. La fede crede che è scritto e dice, la parola non ha difetti. Avete mai sentito dei ministri dire, dunque io ti dico, la versione King James, o questa versione riveduta, o questa qui, sono solo un po' diverse. In realtà non intendevano dire davvero questo. Avete sentito questo? Oh, mai, il mondo ne è contaminato, capite? Ma la fede non crede questo. La fede crede che un Dio che può formarmi, può mantenere in ordine quel libro per il quale io viva. Se il Dio che mi formò mi giudicherà, non essendo in grado di mantenere in ordine il suo libro, allora non è un granché come Dio. Eccovi, io credo che ogni parola d'essa è la verità. Sì, Signore. Cosa fa questo? Il credere questo? Dà alla fede un perfetto luogo di riposo in essa, capite? Non potete non credere in qualche modo che quella parola sia confusa. Dovete crederla proprio nel modo in cui essa è. Se cercate di usare sapienza per dire, ora, guarda qui, non è ragionevole che Dio abbia detto che avrebbe fatto una cosa come questa, ma Dio lo ha fatto, capite? Esatto. Ora, se dite, ora, se Dio fece questo, se tolse la vita ad un uomo perché non era levita ed aveva messo la sua mano sull'arca quando essa stava per cadere, non importa cosa lui fosse, egli gli tolse la vita per questo. Dio aveva detto che solo i leviti l'avrebbero toccata. Egli gliela tolse. Ecco cosa fece agitare Davide, sapete? Capite? Un levita, nient'altro che un levita, era supposto toccare quell'arca, e qui stava l'arca che tornava indietro per un risveglio, e uno al di fuori di ciò cercò di toccare con le mani la parola. Questo va a dimostrare che solo agli unti di Dio è dato di toccare quella parola. Non è compito di questi credi e denominazioni interferire con essa. Solo lo Spirito Santo ha diritto a quella parola ed è morte per chiunque altro la tocchi. Oppure non credere qualcosa d'essa o insegnarlo, lo stesso sarà tolta la sua parte dal libro della vita. Non mettete le mani su ciò, state lontani da ciò. Ascoltate, credete solo a ciò che essa dice, non prendete la parola di qualcun altro, prendete ciò che essa ha detto, rimanete proprio con la parola. Fare qualcos'altro con essa è morte. Ora, perché essa, cosa fa la fede? La crede proprio nel modo in cui essa è. Ecco in che modo Dio l'ha preservata lungo l'epoca, ed eccola qui, è la parola di Dio per me. Dio onora questo, dà una fede perfetta nella sua verità. Come potresti mai sposare una donna se quella ragazza fosse andata fuori e avesse fatto di tutto, e avesse vissuto nella prostituzione e tutto il resto, e comunque tu andassi a prenderla in una casa di prostituzione, ne viene fuori e lei era, dice, io cercherò di essere una ragazza migliore. Tu non puoi avere fede in quella donna, capite? Non puoi farlo. Come può una donna avere fede in un uomo che abbia fatto la stessa cosa? Non puoi basare la tua fede lì. Non c'è niente su cui fondarla, capite? Non puoi farlo. Come potresti andare qui fuori e dire, ecco una barca che ha molti buchi e ci metterò dentro dei sacchi di tela? Forse può essere che reggerà alla corrente per attraversare il fiume? Ed io non ne vorrei correre il rischio, quando qui ce n'è una costruita bene, certo. Perché prenderemo una teologia fatta dall'uomo con dentro tutti i buchi e dimostrata essere sbagliata, capite? Quando qui ce n'è una che è davvero la parola di Dio, che ha retto la corrente attraverso ogni forte burrasca e tempesta di vento, Essa si è mantenuta il più fedele possibile, lo farà sempre. Va bene, cieli e terra passeranno, disse Gesù, ma la mia parola non passerà. Perché? Esse sono eterne, erano al principio. Egli venne qui per esprimere la parola di Dio, egli era l'espressione di Dio, Dio stava esprimendo attraverso suo Figlio. Tutti questi ebbero inizio in Genesi, il capitolo della progenie, e lo è sempre stato da allora. Da allora è sempre stato sulla scena, è stata la stessa cosa, una lotta fra sapienza e fede, sempre una lotta. Dunque, la sapienza è dal diavolo e per i suoi figli. Lo avete mai notato? Tutti voi avete visto delle pecore, tutti voi avete visto delle capre, ma sapete, il belare di queste due è così simile, occorre un vero pastore per riconoscere la differenza. Metteteli fuori una vecchia capra e lasciatela belare, poi andate quassù e mettete una pecora lì e lasciatela belare, ascoltatela, esse sembrano proprio simili, ma un vero pastore sa cogliere quella voce. Gesù disse, le mie pecore conoscono la mia voce, capite? Sanno dire se è una capra. Ebbene, egli stesso è una pecora. Egli non ha, le mie pecore conoscono la mia voce, non seguiranno uno straniero. Qual è la sua voce? Eccola, la parola, capite? Le mie pecore conoscono la mia voce, capite? Esse non permetteranno che uno dica, oh, ora qui anch'io sto parlando, la voce di Dio, questo dice questo qui, ma è Satana, capite? Ci arriveremo fra un po', lo rinfrescheremo per voi, vedete? Ora capite che quel seme parola non può crescere nell'atmosfera della conoscenza, dunque. Giusto? Capite? Non appena la conoscenza si mescola con la fede, proprio lì muore. Eva venne e disse, il Signore Dio ha detto il giorno in cui ne mangiamo, quel giorno morremo. Poi lei si fermò per vedere cosa lui avrebbe detto. Egli disse, ma ascolta mia cara, tu graziosa creatura, capisci? Di certo Dio ti ha fatta per uno scopo, tu sai che è giusto, vedi, tu sei una donna, sei stata fatta per questo scopo. Ecco di cosa si tratta, tu ora non lo sai, ma tu eri stata fatta per questo scopo. Oh, tu sei una graziosa cara creatura, guarda quelle manine delicate, vedi, beh, certo che tu lo vuoi, sicuramente. Ma egli ha detto che se noi lo facessimo, morremmo. Egli disse, ma oh, pensi che un buon amabile padre, Dio, farebbe una cosa del genere? Cosa fece lei? Diede ascolto alla ragione, prese la sapienza di lui, disse, è un albero delizioso, uno può desiderarlo, e lei cadde per questo. Ecco, esattamente. E quando lei lo fece, cosa accadde? Come per qualsiasi donna, non appena tu cadi per questo, finisce proprio lì. Esatto. Ora, vedete il seme che lei portava e alla fine sarebbe diventata una madre per la volontà di Dio tramite una parola parlata? Alla fine lei sarebbe diventata una madre, ma lei non seppe aspettare, si addentrò in questo. Ora capite dunque, non appena lei fece questo, accettò la sapienza con la parola e la sapienza era contraria alla parola. Se capite, dite Amen. Vedete, se la sapienza è con la parola e dimostra di stare con la parola e la parola produce se stessa con la stessa cosa, allora è la parola. Ma se la sapienza è contro la parola e non con la parola, ma cerca di trovare qualcosa da aggiungere ad essa o da togliere da essa, è dal diavolo.
Holy Ghost seeds of the Bible cannot grow in the atmosphere of wisdom.
E i semi dello Spirito Santo della Bibbia non possono crescere nell'atmosfera della sapienza. Questa uccide ogni seminario nel paese. Questa fa buchi in loro. Li perfora e il giudizio si riversa dentro. Esatto. Lo fa certamente, vedete, perché la parola non può crescere con la sapienza. Sapienza mondana non lo farà. Eva doveva credere la parola come le era stata data. Giusto? Lei non doveva ascoltare nessun altro dire qualcosa di essa, solo il modo in cui le era stata data. Quello era il modo attraverso cui lei era tenuta a crederla. Non ci sarebbe mai stata una morte se lei avesse creduto quella. È giusto. È un uomo e una donna che prenderanno la parola di Dio proprio nel modo in cui ci è stata data. La terranno nel modo in cui Dio l'ha detta. Essa è vita. Ma mescolarlo con la sapienza di un'organizzazione, tu muori proprio lì, proprio come nel principio. Ecco il seme, ecco il modo in cui essa agì la prima volta, ecco il modo in cui essa agirà ogni volta, che ha sempre agito. Dio permettendo, noi lo proveremo con la Bibbia stamattina. Ecco il solo modo per cui possa crescere e separarla da tutti i ragionamenti o qualsiasi altra cosa e credere solo alla parola. Eva era tenuta a prenderla proprio nel modo in cui Dio ce la diede. Ed io vi ho espresso e detto che credo che Dio abbia preservato e custodito questa Bibbia e questo è il modo in cui Dio me l'ha data qui. Io non voglio nessun'altra sapienza, voglio solo il modo in cui Dio l'ha detto qui. Ora spero di non offendervi, ma se questa Bibbia ha detto che io devo pentirmi, significa pentirsi, non fare penitenza, ma pentirsi. La Bibbia mi ha detto di essere battezzato nel nome di Gesù Cristo, ciò non significava qualcos'altro, non significava Padre, Figlio, Spirito Santo, ha detto così. Beh, dite voi, Matteo 28:19 ha detto battezzateli nel nome del Padre, Figlio, Spirito Santo, questo è esattamente ciò che era. Ora, se questo non è giusto, se essi non hanno la cosa giusta, allora la fede che aveva Pietro di battezzare nel nome di Gesù Cristo e tutto il resto della Bibbia, allora essi avevano una falsa rivelazione che Dio benedì. Questo lo porta proprio indietro, allora egli avrebbe dovuto benedire Eva nel principio. Il nome del Padre, Figlio, Spirito Santo sono tre titoli. C'è solo un nome. Non si può essere battezzati nel nome del Padre, Figlio, Spirito Santo finché non si è battezzati nel nome di Gesù Cristo, perché quello è il nome del Padre, Figlio, Spirito Santo. E l'intera Bibbia è scritta così. Ogni persona nella Bibbia che fu battezzata nel nome di Gesù Cristo. Nessuno nella Scrittura li battezzò mai nei titoli di Padre, Figlio, Spirito Santo. E tutti quelli che furono battezzati nel nome di il Signore Gesù Cristo furono battezzati nel nome del Padre, Figlio, Spirito Santo. Tutti quelli che sono stati battezzati nei titoli di Padre, Figlio, Spirito Santo non sono affatto battezzati in un nome, un titolo, come ministro, reverendo, dottore, cos'altro ancora, padre, figlio e umano, moglie, titoli. Hanno detto, non fa differenza, allora metti il tuo titolo sul tuo assegno e non il tuo nome, e vedi dove va. Di, io firmo questo assegno nel nome della casalinga. Dunque, questo ha senso, come non credere alla parola di Dio quando la rivelazione sta proprio lì davanti a te. Certo, capite? Sicuro. Va bene, si deve crederla nel modo in cui Dio l'ha detta. Essa non si contraddice. Se lo fa, venite a mostrarmelo. Essa non si contraddice affatto. Satana ve la potrebbe contraddire, ma egli non può per la parola. No, dunque, la parola non sosterrà questo. No, signore, quella è la cosa antica che è stata presa in considerazione, ma che non è ancora stata dimostrata. Seguiamo queste due fonti, o ciò che potreste chiamare atmosfere, e vediamo cosa creano. Seguiamole per qualche minuto. Atmosfera. Entrambe queste fonti creeranno un'atmosfera. Voglio chiedervi qualcosa. Siete mai andati in una chiesa? Ora io dico questo con riverenza e con solo per fare il punto. Dio ce ne guardi. Siete mai andati in una chiesa dove il pastore è davvero formale? La congregazione è allo stesso modo. Esatto, capite? Di che si tratta? È quell'atmosfera che l'ha causato. Entrate in un luogo dove il pastore dice, ora aspettate un minuto, non c'è una cosa come quell'assurdità, non credo in una cosa come la guarigione divina, del battesimo dello Spirito Santo, sapete, lo vedrete in tutti loro, la congregazione, se essi non hanno, se c'è un'aquila lì dentro da qualche parte ne verrà fuori dal mezzo di quel mucchio di polli, certo che lo farà, è esattamente la verità, ne uscirà, sì, sì, certo che lo farà, egli non può sopportarlo. È un'aquila, è un uccello creato per il cielo, non per un cortile, sì signore. Ora, eccolo, ed ora scopriamo che quelle atmosfere, ed entrate ovunque là, quelle cose dove la fede viene insegnata in una chiesa, troverete una chiesa in quell'atmosfera. Oh Dio, fatemi prendere questo per voi, così voi se riuscite a capirlo, vedete? Andate, ecco il motivo per cui la gente va in mezzo ai santi quando pregano, i credenti. Paolo disse che non ne trovò uno nella città, solo Timoteo, che era come la preziosa fede che aveva lui, sapete? Tutti gli altri sono denominazionalisti, capite? Ma quando lui entrò in quell'atmosfera, capite? Egli, tu trovi che accadono cose che l'atmosfera ha creato, trovi persone che vivono per fede quando entri in un luogo dove si dice mai, dunque la Bibbia è vera, Dio guarisce. Vai in giro per la loro congregazione e trovi, beh, io stavo morendo di cancro, sono stato guarito. Una volta io ero cieco, io vedo. L'estraneo dice, mai, cosa tu intendi? Cosa non andava in te? Te lo mostrerò sulla mia documentazione. Vieni a casa con me, vieni a cenare con me ed io ti mostrerò qualcosa. Ho una documentazione lassù. I miei vicini sanno in che tipo di condizione mi trovavo io. Ero paralizzato da anni. Si è pregato per me. Capite di che si tratta? Quella parola in quella chiesa, quel gruppo di credenti ha creato quell'atmosfera. Ora, come farà mai la parola nella sua semplicità, ma tuttavia nella sua completezza, a crescere in un luogo in cui la conoscenza l'adombra e dice non può essere così? Capite? Non può. Così, dove la conoscenza viene predicata da un seminario, i figli muoiono. Dove la fede viene predicata dalla parola, i figli vivono. Amen. Ecco la differenza. Proprio vita e morte. La stessa cosa accadde nel giardino dell'Eden. Ecco esattamente cosa accadde loro. Due atmosfere là. Quando Eva si allontanò dalla giusta per la sbagliata, lei morì. Capite? Si compirà ogni volta. Dunque, non possono stare. Se la tua chiesa ha quel tipo di atmosfera, oh figliolo, se vuoi vivere, credi la parola. Ora, qui sarà un po' pungente ora, ed io non intendo dirlo in modo duro, io proprio, questo è insegnamento, bisogna che quando si batte su questi punti, bisogna colpire e bruciare un po', vedete? Ora aspettate, proprio come marchiare un vitello, io detestavo farlo, il marchiare un vitello, poverino, noi correvamo là fuori, e non so se avete mai preso o no un vitello al lazzo e gli legate le quattro zampe, vedete, da una parte all'altra, e il poverino, corri laggiù, prendi questo ferro incandescente per marchiare, lo colpisci forte con esso. Oh, fratello, aveva un aspetto orribile. Quando ti alzavi, esso aveva davvero una crisi di corsa. Correva e scalciava e gridava e muggiva e andava avanti. Ma vi dico, da quel momento in poi, essi sapevano a chi apparteneva. È giusto, sapevano a quale pascolo appartenevano. Non c'era da scherzare allora. Dunque, marchiamo. Marchiamo, sì signore. Quando dicevano, sapete, molti di voi hanno letto o cantato la meditazione del cowboy, vedete? E il cucciolo selvatico, quando lo portano dentro, là all'ultimo, al raduno del bestiame, del cucciolo selvatico ne fanno una minestra perché non ha alcun marchio su di sé. E così gli altri vanno ai loro pascoli, ma il capo del raduno del bestiame conosce il suo bestiame. Così se voi il marchio brucia. Ora guardate, Satana potrebbe provare scientificamente con la sua sapienza. Ora io reciterò la parte di un dottore qui per pochi minuti. Satana potrebbe provare scientificamente con la sua sapienza che il suolo che lui avrebbe dato per farvi crescere la razza umana aveva vitamine. Certo, l'ha fatto. Ha potuto provarlo scientificamente. Possono provare scientificamente quasi tutto ciò che vogliono. Capite? Certo. Esso aveva vitamina P, piacere, popolarità. Queste sono dentro, sono nel suolo della sua sapienza. Certo. Certo, tutto il piacere mondano, tutti gli spettacoli cinematografici, tutti i balli, tutto, di tutto. Andate avanti, va tutto bene, non danneggerà niente. Certo, capite? Popolarità. Oh, voi siete la chiesa più grande che c'è in città. Va bene. C'era dentro vitamina C, a cui egli si riferì come senso comune. Fa ragionare, vedi? Sì. C'era dentro vitamina R, che significava ragionamenti. Sì, egli sapeva ragionare, ma vedete, non funzionerà. C'era dentro vitamina del tipo B, che significa bellezza. Satana è bello, il peccato è bello, e quando il peccato comincia ad ottenere sempre di più, diventa più bello. Quanto è migliore la casa che abbiamo oggi della casa di tronchi? Quanto è ancora più bella? Quanto sono più belle le nostre donne oggi che una volta, capite? Quanto più bella è la Florida di com'era allora e la condizione in cui la creò Dio, capite? Possiede bellezza. Quanti sanno che Satana è bellezza? E lui desiderò la bellezza e cercò di creare una bellezza, un regno più bello e così via. Certo, noi lo sappiamo. Satana è nella bellezza. Ora notate, egli aveva vitamina R che è ragionamento, vitamina B che è bellezza, vitamina M che è moderno. Oh, tu vuoi essere moderno? Prendi proprio la sua conoscenza e scopri se non credi a quella roba. Essa crescerà in te, quella vitamina spunterà proprio dove ti trovi. Qualche persona si alza e ti dà un po' della sua conoscenza. Ora, guardate, amici, cosa sarebbe se prendessimo questa grande bella cattedrale qui e avessimo un bel po' di gridare, piangere, parlare in lingua e correre avanti e indietro per la platea avendo bava alla bocca come cani rabbiosi? E cosa pensate che direbbe il sindaco della città, il consiglio dei diaconi, se permettessimo di introdurre qui una roba simile? Oh, certo, è moderno. Pensate che la nostra gente se ne starebbe laggiù sulla strada con un tamburello nelle mani? E cosa farebbe se le nostre sorelle venissero con una moltitudine di capelli lunghi che scendono? E le altre donne della chiesa che passano in città? Guarda lì, guarda lì. Dunque, il presidente di questa chiesa, o chi mai sia, sapete? Beh, guarda, guarda lì. Lei ha l'aspetto di un modello antico, vero? La sua ruota di scorta si sta sgonfiando sulla schiena. Capite? Sapete qualcosa del genere? Vogliamo essere moderni. Capite? Ecco la sapienza del diavolo. Ecco cosa coltiva. Ecco la vitamina che è nel suolo, che viene fuori nel prodotto che essa produce. Vai avanti, moderna Jezebel. Va bene. Moderne. Come le donne di oggi, certo. Oh, moderno. Bene, la gente più moderna della città verrà in chiesa. Certo, deve... Perché? Essi crescono in quella vitamina moderna. Vitamina del ragionamento. Bene, crescono dentro in questo, capite? Ecco di cosa si tratta, ragionamento. Ma non appena cominciate a crescere in questo, siete morti alla parola. Dovete negare la parola prima che possiate essere così, capite? L'unico modo mai possibile per essere un peccatore è negare la parola di Dio. Cos'è peccato? Incredulità. Incredulità in cosa? La parola di Dio, capite? Bisogna prima negare la parola. Ora, ho circa 10 altre vitamine annotate qui. Ma qui, ecco una vitamina che lui mancò di dir loro. Egli aveva la vitamina D lì dentro. Lì dentro quella è la vitamina più grande che porta morte, capite? È il gruppo di persone più ben vestite, più moderne che ci sia, la chiesa più bella, l'organizzazione più grande, capite? Più moderna che ci fosse, più bella che ci fosse, le cose più ragionevoli che si possano dire. Perché non? Se Dio ci ha fatti sue creature, perché condannerebbe queste donne per apparire in gran forma, per avere i capelli corti? Perché condannerebbe un po' di trucco? Bene, egli ne aveva una nella Bibbia che lo faceva e l'ha data in pasto ai cani. Dunque, pensateci, capite? Ecco esattamente. Perché? Perché Dio la condannerebbe? Dunque, mai egli non si aspetta che noi viviamo secondo quella Bibbia. Certo che egli se lo aspettava. Egli disse ad Eva che doveva vivere, ovvero egli disse, Gesù disse che l'uomo vive di ogni parola. Di ogni parola che procede dalla bocca di Dio. Chi lo disse? Gesù, giusto? Egli disse, se un altro uomo dicesse qualcosa di diverso che sia bugiardo, la sua parola sia verità. Cieli e terra passeranno, ma non la mia parola. Eccovi, dunque la vitamina D è posta nella sua formula, moderna, esatto. Ora, ma il seme parola della Bibbia non può crescere in un terreno simile. Come potrebbe una persona entrare in una di quelle chiese moderne? Lo Spirito di Dio che viene su di lei ed essi vogliono gridare «Gloria a Dio! Alleluia!» Sapete una cosa? Dunque fareste rimangiare il suo sermone al predicatore. Ebbene, ve lo dico, io posso proprio vederlo dire E tutte quelle gru lì allungano il collo da tutte le parti, sapete, guardano in giro per vedere. Beh, cosa ha detto? Dopo qualche minuto il predicatore direbbe, Gesù Cristo, il figlio di Dio. Gloria a Dio, è giusto! Diaconi, tu sei alla porta, entro pochi minuti ti getteranno proprio fuori, capite? La parola non può crescere lì, non può proprio farlo. No, non può proprio farlo, capite? Proprio semplicemente non può, capite? E allora viene lui, spruzzando il suo veleno sopra di essa, per cercare di uccidere il germe di vita in te. Ora, c'è un gruppo di persone nel paese oggi che crede che Dio guarisce. Bene, ovviamente, noi lo sappiamo. Il senso logico ci mostra che Dio ci ha dato dottori per guarire. Ora chiedete ad un bravo dottore assennato se lui è un guaritore. Vi dirà, No, signore, io posso estrarre un dente, ma non posso guarire l'alveolo da cui viene fuori. È giusto. Io posso mettere a posto un braccio, ma non posso guarirlo. Certamente, giusto. Dio è il guaritore! Capite? Ora, come crescerà mai qualcosa in una roba simile? Come può crescere il seme, parola in una cosa simile? Non lo farà. Non può crescere in quel tipo di atmosfera. Certamente no. Ma la fede cresce solo in una vitamina. Essa solo una vitamina. Non si deve affatto avere un miscuglio. La fede cresce in una vitamina, cioè la parola. Ecco la sola cosa in cui cresce quella fede. È la parola. È il solo modo per poter crescere, perché essa crede la parola e deve prendere tutta la parola e credere che essa è vera. E la vitamina della fede è formata da una piccola parola di 4 lettere. B, I, T, A, vita. Fede a vitamina L. Fede a vitamina L. Sapienza a vitamina P, vitamina R. Piacere, vitamina ragione, vitamina tutte queste altre vitamine, essa fera, la conoscenza possiede tutto questo, capite? La sapienza possiede tutto questo, ci ragiona, ma la fede ha solo un'unica cosa, vita! Ecco tutto ciò che rimarrà. La tua parola è vita, la tua parola è verità, egli è la parola, la via, la verità, la luce. La fede si aggancia solo lì, è tutto e non attecchirà. La vita dello Spirito Santo, la vita eterna, ecco in cosa cresce la fede. La parola, Zoe, la vita stessa di Dio, ecco l'unico posto dove può funzionare la fede. E quando la fede ode la parola e crede che essa è la parola di Dio, dunque in quella Zoe, essa cresce e produce ciò che ha detto la parola. Dio, come fece a creare il mondo? Credete che il mondo fosse nei pensieri di Dio? Certo che lo era, doveva esserci. Come lo creò? Egli semplicemente lo disse. Da dove prenderà egli le cose? Come potresti mai ragionare con Dio e dire: Dio, da dove hai preso il materiale per farne le rocce? Da dove esse provengono dai gas? Da dove hai preso il gas, Signore? Capite? Come hai creato l'acqua? Qual è la formula? H2O. Da dove hai preso l'idrogeno, l'ossigeno? Capite? Ecco, capite? Non ha proprio senso. Che cosa ha detto Dio? Era nei suoi pensieri, e i suoi pensieri sono la sua parola, prima che essa venga espressa. Allora quando i suoi pensieri dissero, sia, e fu, ecco dove poggia la fede. Per il Ebrei 11 ha detto, per fede il mondo fu creato. Il mondo fu creato per fede, Dio creò il mondo da cose non apparenti. Per fede Dio comandò che il mondo venisse all'esistenza, perché era una parola premeditata, ma non appena egli lo disse, divenne vita. Ora tu puoi dire, io credo questa, fratello Branham, nel tuo cuore la puoi credere, allora lo esprimi, io credo ad essa, non cambiarla mai affatto, rimani proprio con essa. Guarda cosa ne scaturirà fuori, produrrà la parola. Perché è fede, capite? La sapienza ti porta lontano, la fede ti porta ad essa. Lo capite? Questo elimina ogni credo creato dall'uomo, elimina ogni scuola di apprendimento, di teologia creata dall'uomo, li mette fuori combattimento. Eccoli, i loro professori di teologia, di filosofia, di legge, QUD e tutti questi tipi devono andare a scuola e imparare la psicologia e tutte queste altre cose. C'è solo un'unica cosa che lui tralascia. Come presentarsi con la psicologia e che tipo di abiti indossare, come devi dire amen, proprio così e oh, assurdità. Lasciatelo, siate guidati dallo Spirito Santo. I figli di Dio sono guidati dallo Spirito di Dio, non dalla sapienza del seminario, ma lo Spirito di Dio guida i figli e le figlie di Dio. Certamente, è vero. Amen. Ora, facciamo uscire ogni credo, ogni scuola d'apprendimento, ogni teologia creata dall'uomo. Non meraviglia che essi non possano credere. Non c'è niente lì dentro su cui essa cresca, capite? Hanno vitamina R, ragionamento, che noi siamo tenuti a buttar via, vitamina popolarità, vitamina piacere, avere solo un po' di divertimento. Che tipo di divertimento? Oh, uscire ad ubriacarsi un po' una volta ogni tanto, sai? Avere solo un po' di divertimento non farà alcuna differenza. Sapete, le piccole cose come quelle lì sono proprio tutta quella vitamina, capite? E quel tipo di vitamina, come farà mai crescere una parola che nega quella vitamina? Come lo farete? Vedete, la parola smentisce questo. Se amate il mondo, le cose del mondo, l'amore di Dio non è neanche in voi, ha detto la Bibbia. Capite? Dunque, com'è che la parola di Dio crescerà sotto vitamine del genere? Occorre una certa vitamina nel suolo per produrre il grano. Deve trovarsi nel giusto tipo di suolo. Ci stiamo arrivando, solo un po', capite? Deve avere il giusto tipo di suolo o il grano non crescerà. Prendete certi terreni, questo non crescerà e crescerà qualcos'altro. Terreno sabbioso, vitamina diversa, così via. Crescono certe cose. Altrimenti, dunque, non le hai, non cresceranno. È tutto. Ora, le erbacce cresceranno quasi dappertutto, in ogni tipo di terreno, non è giusto? Le vecchie erbacce denominazionali cresceranno proprio ovunque. Ma ti dico, fratello, se vuoi produrre i frutti di vita, deve venire fuori dalla parola. È giusto, certo. Va bene. Spero di non trattenervi tutti troppo a lungo stamattina, capite? Ora non capite? Va bene, non meraviglia che essi non possano credere, non hanno niente in cui vivere. Gesù parlò di loro in Matteo, al 13° capitolo e il 1° versetto. Volgiamoci quassù e vediamo come ne parlò Gesù, queste cose di cui stiamo parlando. Matteo, il 13° capitolo e il 1° versetto. Ora, in quel giorno stesso, uscito Gesù di casa, si pose a sedere presso del mare, e molte turbe si raunarono appresso di lui, talché egli, entrato in una navicella, si pose a sedere giù, e tutta la moltitudine stava in piedi sulla riva. Ed egli ragionava a loro molte cose in parabole, dicendo: ecco un seminatore uscì fuori a seminare semenza. E mentre egli aveva seminato, una parte della semenza cadde lungo la strada, e gli uccelli vennero e la mangiarono tutta. E un'altra cadde su terreni pietrosi, e quando non aveva molta terra, e subito nacque, perciò che non aveva fondo terreno. Ma essendo levato il sole, fu riarsa e venne, e perciò che non aveva radice, si seccò. Un'altra cadde sopra le spine, e le spine crebbero e l'affogarono fuori. Altre cadde in buona terra e portò frutto, qual granel 100, 60, 30. Chi ha orecchie da udire, oda. Non sapienza, orecchie, vedete, va bene. Udire, va bene. Notate, egli disse che una parte andò avanti. Quando il seme andò avanti, predicò la parola. Una parte cadde lungo la strada, proprio come l'acqua scorre via sul dorso di un'anatra. Una parte cadde su terreni rocciosi, pietrosi. Lassù c'era solo un po' di polvere soffiata dal vento e nacque, ma non aveva radici né posto per mettere radici. Ora farò delle illustrazioni qui e spero di non offendere i sentimenti di nessuno, capite? Quella era la Chiesa Cattolica. Affermavano di essere stati edificati su una pietra. Io sarò d'accordo con loro. Certo che sarò d'accordo con loro, è giusto? È giusto. Nessuna terra sotto, affatto, niente terra sopra da cui crescere. Perché? Non potevano produrre una vitamina della Bibbia perché neanche credono in essa. La loro dottrina è dogmi, è così, dogma romano senza parola in sé affatto, capite? Cadde su pietre, che era una super sapienza. Oh, fratello, te lo dico, l'avevano in una super maniera. La presentavano nello stile della psicologia ed enormi edifici e bei vestiti. Hanno l'aspetto degli dei santi, di preti e tutto il resto. Quanti hanno sentito quella testimonianza di quella piccola suora che è appena uscita? Ce l'avete qui? Voglio che si senta un mercoledì sera qui in chiesa ed ogni persona qui dovrebbe avere la testimonianza. Una di loro mi ha seguito per molto tempo. Come essi, io stesso sono andato là in Messico e ho visto quelle fosse di calce, fosse con i neonati di quelle suore, quando i preti li avevano da loro, i neonati, dove venivano bruciati in quelle fosse di calce e cose del genere. Ecco cosa ha fatto spuntare il comunismo in Messico. Hanno smantellato quell'assurdità, ecco cosa ha fatto spuntare lassù il comunismo. Non abbiate mai timore del comunismo. Dio si serve del comunismo. Io non credo in esso, è del diavolo, ma Dio prende un diavolo e subito ritorna come egli fece con re Nebuchadnezzar e andò e prese Israele, capite? Sì, state attenti e vedete se la Bibbia non lo dimostra. Uno di questi giorni lo approfondiremo. Dio lo suscitò per vendicare i figli di Dio su quella vecchia prostituta. Ecco esattamente cosa ha detto la Bibbia. Sì, ha detto essi l'avrebbero bruciata con fuoco e sarebbe giunta alla fine del suo giudizio. Ecco esattamente cosa accadrà anche a lei. Eccola. Ecco quello che cadde sulle pietre. Proprio così poco suolo che la cosa non poté crescere. Morì. Dunque, quella era super sapienza. Poi una parte cadde sul terreno protestante, ma dopo un po' la grande sapienza delle grandi denominazioni lo soffocò lo spirito. I giorni dei miracoli sono passati, il dottor Tal dei Tali ha detto così e così, capite? Nessuna cosa simile. Proprio perfetto, soffocarono tutto cosa? Soffocarono lo spirito per la sapienza, capite? Lo Spirito Santo cadde nei giorni di Martin Lutero, lo Spirito Santo cadde nei giorni di John Wesley, lo Spirito Santo cadde nei giorni della prima Chiesa Pentecostale. Ma cosa hanno fatto le denominazioni? Con la loro sapienza l'hanno soffocato. Soffocato cosa? Il seme. Cos'è il seme? La parola. Essa non significa quello, lì significa questo, capite? Lo prendono ora molti di quei ministri, uomini leali di cuore. Io li ho incontrati, mi sono seduto a parlargli anche sull'argomento del battesimo e molte cose. Ho chiesto a chiunque di venire a discuterne. Hanno detto: fratello Branham, se noi facessimo questo la nostra chiesa ci metterebbe fuori. Io ho detto: chi conta di più per te, la parola di Dio o la tua chiesa? Non andrete mai oltre in quella polvere di denominazione, capite? Capite? Va bene. Se nega la parola è sbagliata, capite? Dimostra di essere sapienza creata dall'uomo. Ora, i protestanti si sono soffocati. Hanno soffocato lo spirito fuori da loro quando cominciarono a prendere sapienza invece di fede nella parola. La sapienza nell'organizzazione. La sapienza dell'organizzazione al posto della fede nella parola. Tutti quelli che lo capiscono dicano Amen. Vedete? Fede in quel gruppo di uomini, dei metodisti, battisti, presbiteriani, pentecostali, evangelici e tutti quelli che si uniscono insieme e presto devono costituire una confederazione di chiese che sarà l'immagine alla bestia ed avrà la stessa potenza in questa nazione, Apocalisse 13:11, che essi avevano laggiù e causerà una persecuzione sui santi proprio come fecero al principio la chiesa romana. Capite? Ecco dove si sta dirigendo proprio ora e ecco perché la parola è stata seminata proprio ora. Ovunque state lontani da essa, uscite da essa. Capite? Ora la sapienza l'ha soffocato. La loro stessa sapienza ha strangolato lo Spirito Santo. Lasciate che ve lo dimostri nella Bibbia, Apocalisse, il terzo capitolo, dove abbiamo appena finito le epoche della Chiesa. Gesù era stato strangolato dalla sua Chiesa ed era fuori, cercando di bussare alla porta per ritornare dentro. Ecco esattamente ciò che essa ha detto. Io sto alla porta e picchio. Se uno ha sete, se mi lascia entrare, io verrò. Ma nessuno aprì la porta. Capite? Misero fuori. Cos'era? Essi avevano il seme cadde su di loro, capite? Capite? Invece una parte cadde nella valle della persecuzione. Qualche seme andò nella valle della persecuzione. Ora, nella valle dove si trova l'acqua, il suolo migliore, quando prendi qualcuno che era stato battuto al punto che tutta la teologia è stata sbattuta fuori da lui, deriso, preso in giro, dove lui è passato attraverso i mulini e hanno macinato tutto fuori da lui, finché il metallo non è stato pronto da lavorare, tu scoprirai che c'è un po' di umidità lì attorno. È così. Nella valle. Quella persona è stata gettata nella valle, buttata fuori dalla sua organizzazione. Egli è depresso, come lo chiamano loro, capite? Non le montagne, ma la valle. Ci viene insegnato. Giù nella valle, sapete? Che è dove cresce anche il giglio, sapete? Esatto, vedete? Nella valle. Va bene. Una parte cadde nella valle delle persecuzioni, una dura prova, una parte di quella semenza cadde là dentro, la valle delle persecuzioni, dure prove, essere chiamati di tutto come fu chiamato il giglio, Belzebub, preso in giro, ma in questa valle ci sono i rivi d'acqua. Salmo 1 ha detto, beato è l'uomo, fatemelo leggere, fatemi mostrare cosa c'è in questa valle, cosa Salmo. Pensavo che non avremmo avuto tempo, ma ci prenderemo solo il tempo, vedete, per leggere questo, vedete, per avere questo qui. Leggeremo questo e vedremo qual è quest'uomo qua giù, cioè dove è piantato. Se egli è piantato su una polverosa roccia desertica dove non c'è affatto terreno, è piantato nella valle. Va bene, beato l'uomo che non è camminato nel consiglio, la sapienza. Amen, 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 amen. Non è camminato nel consiglio degli empi, si è fermato nella via dei peccatori, è seduto nella sedia con gli schernitori, anzi il cui diletto è nella legge del Signore, la parola, e medita in essa, parola, giorno e notte, egli sarà come un albero che è piantato presso a ruscelli d'acque. Ruscelli, cosa sono? I 9 doni spirituali, ruscelli di una sola acqua, un solo spirito, una sola acqua, ma che proviene da 9 fonti diverse. Ruscelli d'acqua, capite? Ruscelli d'acqua, il quale rende il suo frutto, frutto dello spirito, nella sua stagione, e le cui fronde non appassano, e tutto quello che gli fa prospererà. Vedete, una parte cadde laggiù in quella valle dove si trovano questi fiumi e rese, avete notato, voglio prendere qualcos'altro. Cosa venne fatto? Cadde giù nel fiume, esso non era posto di fuori. Sarà egli come un albero che è posto di fuori, trasportato da questo a quello. Egli era piantato. Cosa? Predestinato! Quel pensiero di Dio prima della fondazione del mondo lo collocò lì. Capite? Non conficcato, non per caso, ma fu piantato, predestinato. A cosa? Ai fiumi d'acqua. Oh, le sue radici non appassiscono. Oh, alleluia! Anche se muore, io lo resusciterò nell'ultimo giorno. È giusto, egli è predestinato ad essere lì non per caso. Fu predestinato ad afferrare quella parola quando fu seminata e sarà proprio lì. Quando si conficca, essa è lì. Egli è piantato, non solo conficcato giù, è effettivamente piantato, è giusto, molto diverso. Il conficcare un bastone nel terreno che il piantare qualcosa è diverso. Il seme fu piantato, esso trovò le cavità per le sue stesse radici. Quando l'acqua comincia ad arrivare a produrre la sua vita, lo spirito comincia a dire, tu dici ci sono 9 doni spirituali? Egli ha detto, amen. Gesù lo stesso ieri, oggi e in eterno. Amen. Egli guarisce ancora proprio come lo ha sempre fatto. Amen. 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 Capite? Egli è piantato presso i fiumi. Fiumi che giungono da ogni lato, fiumi d'acqua. Non meraviglia che non possa appassire, non meraviglia. Egli è piantato. Una parte di quella semenza cade lassù, egli non può morire. È proprio nel corso della vita. Ciò continua a produrre. È giusto. Attinge la sua vita da quei fiumi. Fiumi, il Nuovo Testamento, il Vecchio Testamento. Amen. Continuare proprio ad essere nutriti. Oh, fratello, lo amerai? Amen. Lo loderai? Amen. Lo adorerai? Amen. 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 Sì, Signore. Sì, Signore. Oh, mi piace questo. E a voi? Sì. Rende i suoi, rende dei suoi frutti nella sua stagione. Genesi 1:11. Rende i suoi frutti. Quali frutti? I frutti di cosa? I suoi frutti. Quali frutti? I suoi propri frutti. Quale frutto è? La Bibbia, capite? Tutto di essa è qui. Il frutto, amore, è qui nella Bibbia. Gioia, qui nella Bibbia. Potenza, Spirito Santo, tutte queste cose qui. Guarigione divina, promesse di Dio sono i frutti. Eccolo qui. E se egli è piantato in questo... Questo è piantato nel giusto tipo di suolo, nella fede. Cosa fa la fede? La fede comincia a farla crescere. Amen. Comincia a farla salire, capite? Ecco, la fa salire. Certo, egli sarà come un albero che è piantato presso le acque. Produce il suo frutto nella stagione. Ora che tipo di frutto produrrà? Giovanni 14, 11. Giovanni 14, 11. Egli disse, Gesù disse chi? Credo che sia 14, 12. E Gesù disse, chi crede a me, le opere che faccio io le farà anche lui. Perché? La stessa parola è in lui. Egli era la parola, è giusto? E se voi dimorate in me e le mie parole in voi, chiedete quel che volete. Non molto tempo fa, stavo parlando al fratello Evans, lì in fondo. Lui si presentò qui, guida da così lontano. Aveva perso la sua macchina, l'aveva messa lì dai Miller, lasciando la chiave dentro. Qualcuno era venuto e l'aveva rubata. Tutto ciò che aveva era dentro. Egli venne, lui e il fratello Fred, il fratello Tom, alcuni di loro si presentarono a casa e dissero, bene, lui aveva l'aspetto di un bambino piccolo a cui era stata tolta la caramella. Egli proprio tutto abbattuto, sapete, disse, non so proprio cosa farò. Io dissi, dunque, ora cos'è? Ora essi stanno arrivando, qual era la prima cosa? Alla parola, chiedere al Padre, se voi dimorate in me, le mie parole in voi, chiedete quel che volete. Cosa? Rimanere con la parola, rimanere proprio con la parola. Dissi, preghiamo. Ci inginocchiamo sul pavimento e cominciamo a pregare. Mentre li pregavamo, dissi, Padre, vengo a te nel nome del Signore Gesù. Ecco qui un fratello che spende e lavora solo qualche giorno a settimana, le sue mani tutte mal ridotte per aggiustare vecchie macchine distrutte e cose del genere, per procurarsi abbastanza denaro per guidare da 1400 a 1500 miglia ogni domenica per venire alle riunioni. Ha un mucchio di figli da sfamare. Gli costa intorno a 50 o 75 dollari a settimana per fare quel viaggio, solo per venire in chiesa, vedi? Giusto. Lui è venuto qui per cercare di sentire la parola mentre cerchiamo di sforzarci di lottare per essa. Ed io dissi, ora una persona cattiva ha rubato la sua macchina. Cos'era ciò? Dissi, ora, Signore, io ti prego, restituiscigli la macchina nel nome di Gesù Cristo. Cosa feci? Misi quella parola, quella promessa davanti a Dio, la suggellai con il nome di Gesù e mandai avanti la parola. Essa andò proprio lungo la strada, lontano là fuori, trovò il punto in cui aveva avuto inizio, come un segugio sulle tracce di un coniglio. Capite? Eccolo venire, proprio lungo la strada, ululando. Arrivò laggiù, quasi a metà strada per Bowling Green, Kentucky. Cosa produsse? La parola lo trovò. Proprio allora scese una visione, vidi un uomo, con addosso una camicia all'apparenza gialla che guidava. Una persona giovane, che una volta era cristiana, la parola lo colpì. Tu stai agendo male. La parola lo afferrò. Egli mandò avanti la sua parola, vedete? Vedete? E l'afferrò. Tu sarai colto in questo un giorno e la legge riuscirà a prenderti per aver fatto questo. Volta indietro e restituiscila. La parola lo afferrò. Una volta egli era stato un cristiano, lo vidi portarla quassù, metterla sul lato della strada. Dissi, ora fratelli, uscite fuori su una certa via qui, voi troverete la vostra macchina. Aspettate qui un po' fino a quando lui la riporta. Ora, avevi il serbatoio pieno di benzina? Sì, disse lui. Dissi, non ci sarà niente di cui preoccuparsi, ma ci sarà metà di quella benzina, perché ne è servita metà per il tragitto. Si trovava quasi a metà strada per Bowling Green, ne ha consumata quasi per 100 miglia. Quando lui la ritrovò, quello era il modo in cui era, proprio esattamente ciò. Cos'era stato? La parola era andata a prenderlo. Non molto tempo dopo questo ritornò e disse che un uomo aveva comprato una macchina da lui, si era allontanato di nascosto e non l'aveva pagato, capite? Disse, fratello Branham, pensai, povero uomo, gli doveva 400 dollari. Dissi, io prego, inviai la parola andò, si mise sulle sue tracce, lo ritrovò. Quando noi andammo a trovare l'uomo, lui mai stato un cristiano, vedete, lui si mise a ridere, gli chiesero di andare in chiesa. Una volta disse, dunque, mentre il predicatore predica, io cercherò le belle bionde. Così, vedete, non potete trovare, sì, quello è un demone, ecco, capite? Dunque la parola non poteva rimanere attaccata a lui, ma cosa fece la parola? Lo tenne d'occhio, capite? Proprio non, il fratello Welch continuava a tenersi aggrappato e diceva, andrà tutto bene, la parola lo inseguì, capite? Se voi dimorate in me, le mie parole in voi, chiedete quel che volete, capite? La parola gli andò dietro. Per prima cosa sappiate che uno dei suoi ragazzi stava andando con la macchina qua giù sulla strada ed eccolo là. Lui vide l'uomo nella macchina, prese il suo numero, girò, lo consegnò al fratello Woods. Lo chiamarono per scoprire dov'era e era a Bowling Green. Dio in cielo sa che non avevo mai sentito una parola in merito, non ne sapevo niente. Domenica scorsa, è stato una settimana fa di pomeriggio, quando finimmo di predicare, predicare qui, andai lassù e mi cambiai gli abiti e mi preparai per andare in Florida per il o giù, il fratello Welch per la riunione di quella sera seguente. Quando entrai in macchina, vidi quell'uomo, dissi: fratello Welch, non glielo potevo dire. Ora, lui stesso doveva fare la mossa, vedete, proprio come Meda doveva prendere la sua decisione là, capite? Dissi: passeremo per Bowling Green. Egli disse: è a circa 30 miglia fuori strada. Proseguimmo per la strada, pensai: oh, lui lo capirà, vedi? Lo capirà, vedi? Lui proprio dovrà capirlo. Continuammo, la sorella Evans ed io, e dopo un po' lui disse: sai, fratello Branham, disse, sono stato così stupido. Disse: hai detto Bowling Green poco fa? Sì. Disse: sai quell'uomo che prese i miei soldi e con essi scappò? Sì. Disse: lui è a Bowling Green. Ci ho pensato proprio. Io ho una cosa qui. Io girerò e troverò dove si trova. Poi girerò. E io dissi, cosa vorresti fare? Vorresti andare laggiù e prendere i tuoi soldi? Ora, capite, se io glielo dicessi, allora, capite, lui stesso ha qualcosa da fare, capite? Ha qualcosa da fare. Non glielo potevo dire. Se l'avessi fatto, avrei fatto fallire la visione proprio lì, capite? Così io dovevo lasciare, capite, proprio come, perché Gesù se ne stette là e disse a Maria e Marta: togliete la pietra. Ebbene, lui era Dio, avrebbe potuto dire: pietra, svanisci, e non ci sarebbe stata, ma lei aveva qualcosa da fare. Perché egli se ne stette a guardare il raccolto? Credete che lui era il Signore del raccolto? Egli disse ai suoi discepoli: pregate il Signore della raccolta che mandi operai nella sua raccolta. In altre parole, chiedetemi di fare ciò che farò. Capite? Noi siamo amici, noi siamo è una chiesa. Noi stessi abbiamo qualcosa da fare. Tu hai qualcosa da fare. Ecco il Vangelo, io lo conosco, ma se ti metti qui e non lo predichi, esso che bene farà, capite? Tu hai qualcosa da fare, devi sforzarti. Tu hai, dici, dunque io credo che Dio possa guarire, ma io proprio non lo so. Alzati in piedi e lascia che quella parola diventi la tua parola. Credila, non ragionarla, credila soltanto. Io dissi: bene, io sapevo che se lui non ci fosse andato, li avrebbe persi. Dissi: se fossi io, andrei a prendere i miei soldi proprio ora. E lui lo fece. Quando fece alzare l'uomo dal letto, lui aveva una parte dei soldi, lui chiamò il vicino, si procurò il resto e lo saldò. Cos'è? È la parola, vedete? Se essa riesce a trovare un posto, può far svoltare. Ora, la stessa cosa riguardo la guarigione divina. Ora, e se il fratello Welch avesse detto: dunque non penso che ci andrò, penso proprio che andrò nell'altra direzione, e se quella persona dice: dunque io non andrò là dove non è quella macchina, capite? Non accadrà. Ma dovete credere, dovete crederlo! E ciò è, allora ciò cade in un'atmosfera di fede, ed essa deve produrlo, lo deve! Oh, ciò è, ci avete mai pensato quando qualcuno è stato resuscitato dai morti cosa accade? Ci avete mai pensato là in Finlandia quella volta che il bambino fu resuscitato dai morti? Il suo spirito era uscito da lui! Ora, la parola deve uscire laggiù attraverso lo spazio infinito e raccogliere quella piccola anima e portarla indietro. Essa come può farlo? E la parola guarisce i malati, resuscita i morti, capite? Come lo farà lui? Deve venire attraverso una parola annaffiata. Egli aveva mostrato la visione e deve accadere! Il bambino stesso là, tutto si svolge lì nel modo in cui egli l'aveva detto 2 anni prima e così era disposto. Questa è la ragione per cui dico dell'orso che scende lungo la collina, qualunque cosa fosse, deve accadere! Deve proprio essere così, capite? Essa cosa farebbe? Parola! Dissi: Padre Celeste, in patria tu mi hai detto circa 2 anni fa che questo bambino sarebbe resuscitato dai morti, quindi sulla base della tua parola, la tua promessa. Primo, la parola ha detto: questi segni accompagneranno quelli che credono. Tu mandasti avanti i tuoi discepoli, tu e dicesti loro di guarire i malati, resuscitare i morti, cacciare i demoni. Poi con una visione tu mi hai mostrato in patria che questo bambino sarebbe ritornato di nuovo in vita. Quindi, morte tu non puoi più trattenerlo. Io ho la parola del Signore. Non io. Io non sono la parola. Egli è la parola, capite? Se io fossi la parola, c'è solo una persona che poteva essere la parola. Quella era Gesù. Egli era la parola parlata di Dio tramite la nascita da una vergine. Io sono una perversione, capite? Io sono il risultato di un'unione tra mio padre e mia madre. Questo deve morire. Questo sono io, capite? Il corpo che deve morire. Non avvenne così con Gesù. Egli era la parola. sola, nacque da una vergine, fratello, non c'è donna, uomo o altro che ebbe qualcosa a che fare con lui. La donna fu l'incubatrice, è giusto, ed egli venne allattato al suo seno e così via. Potrebbe essere stato vero a proposito di questo, ma lasciate che ve lo dica, egli era Dio, ecco chi era, non si trattò affatto di sesso in merito, egli doveva essere libero dal sesso per portare vita mediante quel sangue, come ci arriveremo fra pochi minuti e... Quindi guardate, egli era la parola, ma la parola del Signore, i profeti non erano la parola, ma la parola del Signore veniva ai profeti, non essi non erano la parola veniva a loro. Ecco il modo in cui essa fa con noi oggi. Quando la parola venne per quel bambino, di cosa si trattò? Una visione. Di cosa si trattò per l'orso? Di cosa si trattò per quest'altre cose? Tutte una visione. È la parola del Signore che venne per questo. Allora cosa fa? Si mantiene là. Ora deve prima essere parlata. Morte, restituiscilo! Nel nome di Gesù Cristo io mando avanti quella parola. Afferra proprio come essa afferrò quel ragazzo che andava qua giù a Bowling Green con quella macchina rubata. Essa va qua su e afferra di nuovo. Cosa fa essa? Afferra quel piccolo spirito, lo riporta indietro qui e lo presenta nel corpo proprio come la parola aveva detto che avrebbe fatto. Ecco, cosa lo fa? Fede, non conoscenza! Tu dici, ora vediamo, l'aria è composta da così e così. C'è un tot di acido, c'è un tot di gas, c'è un tot di luce cosmica. Io posso immaginarla e forse sei io. Oh, tu stai sprecando tempo! Non sapienza! Fede! Non sapienza! Ti dirà che non può essere fatto. La fede dimostra che è fatto, vedete, è giusto. Dimostra che egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Va bene, affrettiamoci ora, dobbiamo affrettarci. Produce frutti della sua specie. Giovanni 14 dice che chi fa le mie, chi crede a me, le opere, i segni che io faccio. Ora voi dite, sono questi i segni che lui fa? Egli entrò in una casa dove giaceva una ragazzina, l'unica figlia di un ministro, morta, fredda, pallida, inerte. Probabilmente lei era morta da un paio d'ore prima che egli arrivasse lì. L'avevano stesa su un lettino, la stavano preparando per portarla ad imbalsamarla. Gesù entrò dritto nella stanza dove stava lei, così si lamentavano e piangevano in quel modo. Egli li mise tutti fuori e disse, uscite da qui, uscite! Disse Pietro, Giacomo e Giovanni, venite qui, so che voi credete. Disse al padre, tu hai creduto, altrimenti non mi saresti venuto dietro. E la madre disse, Signore, io credo, capite? Disse, rimani qua. Lui guardò, lì fuori si trovava una piccola ragazza, disse, Tabita, che significa fanciulla? Alleluia! Egli non dovette pregare, egli era la parola. Io non devo pregare, se posso vedere la visione, perché la parola è già pronta. Io devo pregare per ricevere la parola, ricevere ciò che dice Dio. Poi posso parlarla, dopo che ho ricevuto ciò che Egli ha detto. Ma Egli era la parola. Amen. Fanciulla, io ti dico, alzati. La prese per la mano. Ecco, capite? Oh, mai. Quella è manifestazione, produce del suo genere. Gesù disse, chi crede a me, le opere che faccio io le farà pure lui. Così, queste, vedete, tutte queste cose di queste denominazioni e altro hanno simili cose in una tale conglomerazione di fango e peccato, proprio come le viscere della terra hanno ricevuto la creazione. Esatto, oh mai! Come può accadere? Come può la vera parola di Dio crescere su questi membri di chiesa dai capelli corti che indossano pantaloncini, fumano sigarette e sono attaccati alle sale di bowling? Come può farlo quando masse di amanti e ricercatori del piacere come questi vivono e amano cose del genere, amanti del mondo? Come può entrare l'amore di Dio? Come può crescere il seme di Dio in un terreno simile? Non attecchirà mai, non gli porterà mai alcuna vita, giacerà lì su quelle vecchie polverose pietre denominazionali e marcirà, ma non porterà mai vita. Sì, Signore. Sì, Signore. Ricercatori del piacere, amanti del piacere più che amanti di Dio. Terribile! Eppure essi sono intelligenti, sono due volte più intelligenti dell'altra categoria. Certo, intelligenti, istruiti, ricercatori di sapienza, proprio come era Eva, ed essi hanno ottenuto la stessa dose che ebbe lei, proprio esattamente, è la verità. Come potrebbe vivere un giglio, vivere e crescere un seme di giglio, crescere in una di quelle denominazioni polverose, quando invece esso fiorisce sulle acque? Come potrebbe farlo quando esso fiorisce sull'acqua? L'acqua e lo spirito hanno una forma di pietà, ma negano la potenza dello spirito, capite? Anche se la parola cade su di loro, essa non può crescere. Non può crescere, proprio come la parola stava su Eva, ma non poté crescere. Perché? Lei accettò la sapienza di Satana. La parola viene a loro, la parola cade su di loro. Certo che lo fa, sì signore, cresce, essa cadrà su di loro, possono sentir predicare la parola. Avete mai visto la gente che sta in chiesa, che non farà mai una mossa? Predichi alle donne riguardo ai capelli corti. Gli anni passano uno dopo l'altro, hanno ancora i capelli corti. Parli agli uomini del fumare, alle donne del bere, continuano a bere proprio lo stesso, proprio come versare acqua sul dorso di un'anatra. Non ha un posto per crescere, capite? È quella vecchia popolarità in cerca di piacere. Dunque lo lascerò fare prima alle altre donne, poi lo farò io. Non mi importa cosa facciano loro, è tuo dovere seguire la parola di Dio. È giusto, capite? Anche se la parola cade su di loro, non può crescere. La sapienza di Satana, vedete? Così diventa proprio polvere denominazionale. Non riescono a credere ad Ebrei 13:8. Tutti gonfi di sapienza, niente in cui crescere essa. Capite? Come possono credere Ebrei 13:8? Gesù Cristo lo stesso ieri, oggi e in eterno. Non potrebbero farlo, capite? Oh, essi dicono di crederla. Oh, tu gli parli di questa e loro dicono, certo, noi la crediamo. Allora mostratemene i frutti. Fatemi vedere che vengono fatti. Fatemi vedere la Chiesa a cui predicate fare ciò che allora facevano nella primitiva Chiesa apostolica, che credeva la parola. Voi distorcete i vostri battesimi, distorcete le vostre evidenze, le fate adattare a qualche tipo di credo, anziché prendere la parola e lasciare che la parola porti il suo frutto. Fate un tipo di cose che dovete fare per procurarvene un'evidenza, e Satana può interpretare ogni evidenza che volete generare. Certo che lui può, certamente che può, ma non può produrre la parola. Questa è l'unica cosa che lo distrugge. Egli proprio non può farlo, sì signore, oh sì. Ora considerate Caino ed Abele, entrambi erano sinceri. Caino assomigliava, per la sua sapienza, alla chiesa di sua madre, Eva, che era sua madre. Quanti sanno che Eva era la madre di Caino? Certo. Va bene, come sua madre, egli prese il ragionamento, vedete, la sapienza, la sua propria sapienza. Un bel sacrificio. Lui aveva i fiori, aveva i frutti del campo. Disse, bene, ora, certamente, vedi, disse lui, Dio fu proprio come Satana disse a Eva, certamente, certamente, certamente Dio accetterà il mio sacrificio. Io ho costruito un bel altare, ce l'ho così carino e così decorato, proprio come sarà questa Pasqua. Spenderanno milioni di dollari in tutta la nazione per mettere i fiori di Pasqua su qualche altare. L'altare non fu fatto per i fiori. È per il sacrificio, capite? Mostra proprio quello stesso vecchio spirito di Caino, capite? Lo stesso vecchio diavolo dell'Eden, capite? Cosa avvenne? Caino pensò, certamente, voi sapete che l'uomo era sincero, perché significava vita o morte per lui, e quella gente non pensate che siano ipocriti, sono sinceri. Voi dite, allora potrebbero essere sinceri ed essere nel torto? Certo, un uomo potrebbe assumere dell'arsenico pensando sinceramente di assumere olio di ricino o qualcosa. Qualcos'altro, capite? Sincero, ciò non lo adempie. È la verità, non la sincerità. Verità. Quelle donne lassù in Africa sacrificano i loro piccoli agli dèi, gli alligatori. Sei così sincero? No. Quanti di loro ci sono, i cinesi, che si rompono le ossa per gli dèi della cucina? E in quanto ai maomettani, e fino ad arrivare a quelli che camminano nel fuoco, e si mettono cose, oh, ganci nella carne, nella loro bocca, e si cuciono la bocca, e alcuni di loro mettono un bastone, o una statua, lassù una statuetta, come sacrifica al suo Dio, e per pensare che andrà in cielo, un sacerdote si mette un bastone in bocca, lo avvolge intorno al capo con una catena, scende, mette le mani dietro di sé, si incatena i piedi, e egli non può bere, parlare, mangiare, né altro, finché muore. Vedete qualche cristiano fare un sacrificio del genere? Voi non volete neanche credere la verità, la parola, capite? Ora, bellezza, disse lui, certamente Dio l'accoglierà. Guardate quanto è bello il mio altare. Vedete quello stesso spirito oggi di sapienza? Dunque, se fondassimo questa grande denominazione, certamente Dio ci accoglierà. Egli non accoglierà altro che la sua parola. No, capite? Dunque, essi dicono, ora guarda, fratello Branham, se noi produciamo così tanti ministri ogni anno, il nostro programma missionario lo scorso anno ha superato $100,000. Questo forse sarà sempre altrettanto buono, fratello, ma sei morto finché non riconosci quella parola e non pervieni ad essa. Esattamente così. Beh, fratello Branham, la nostra Chiesa, cosa credi di essere? Solo un piccolo misero cervello laggiù. È vero. Ora, è esattamente giusto, è vero, ma qualunque cosa io sia, lasciatemi rimanere con quella parola. Essa diventerà qualcosa un giorno. Capite? Rimanete solo con quella parola. Non importa di cosa si tratta, noi non abbiamo altro che questo piccolo tabernacolo qui e tutto ciò di cui abbiamo bisogno proprio al giorno d'oggi. Solo un posto in cui stare perché stiamo aspettando che arrivi Gesù. Non vogliamo grandi denominazioni per dover spendere milioni ogni anno per edifici e cose del genere e gente che cerca di predicare la parola là fuori che soffre senza niente da mangiare e cose del genere. Cos'è che non va con la gente? Non ha? Oh, sembra che la gente potrebbe svegliarsi. Ma chiunque potrebbe accettare il cattolicesimo, potrebbe essere abbastanza cieco da accettare di tutto, vi dirò la verità. Chiunque lo inghiottirebbe, potrebbe, uomini saggi, non stupisce che la Bibbia abbia detto anche il re della terra commisero fornicazione con lei. E gli uomini saggi, conoscenza, capite? E lo fanno quei preti, uomini intelligenti? Oh, uomo, tu parli di essere istruito? Ragazzo, devono trascorrere anni dopo anni dopo anni dopo anni. Dicono di non vivere con quelle suore? Allora voglio chiedervi qualcosa. Perché dunque non diventano sterili? Quelle lì, esse sono la sposa, le suore sono la sposa e quelli sono lo sposo, ovviamente, capite? Esatto. La madre superiore soffoca i neonati e li mette nella fossa di calce. Non ci credete? Ascoltatene uno vero che è stato lì dentro, che ne testimonia. Dice, ora avanti, che la legge mi arresti. E disse, faremo la stessa cosa che fecero in Russia, la stessa cosa che è stata fatta in Messico. Colpiremo quella cosa pubblicamente quando giunge al governo. Ma come lo farete ora, quando ne abbiamo il capo proprio là al governo? Capite? Capite? È quella parola che deve essere adempiuta. Organizzarono un'immagine quassù a quella bestia che stava là ed entrambi ebbero comunione insieme e diedero potere a questa bestia di parlare. Oh, fratello, quella parola starà proprio là. Non è il comunismo che prenderà il controllo, ma il romanismo. Ora guardate qui a questo. Caino disse, certamente egli accetterà il mio sacrificio. Ma che tipo? Egli disse, io ho fatto un sacrificio. Ma che tipo di sacrificio era? Vita botanica, piante, fiori, vegetali, vita botanica, cosa? Non c'è sofferenza per questa, nessuna punizione, le persone non vogliono soffrire, ecco qual è il problema oggi. Vengono, essi vengono proprio ora e credono questa parola se non hanno dovuto venire fuori dalla loro chiesa, se non hanno dovuto essere derisi, presi in giro. No, vogliono vita botanica, una specie di sapienza. Bene, questa vita è buona quanto quella. Non lo è. Vi mostrerò da dove proviene proprio fra un minuto, se il Signore vuole. Ma Abele, per fede. Gloria. Caino, per sapienza, disse, certamente Dio accetterà questo. Ecco qui un altare, io ho una chiesa. Ecco, cos'è una chiesa? Un altare, luogo d'adorazione. Bene, io ho un altare, adorerò sincero come mio fratello. E ho qualcosa di bello qui per questo. Certamente Dio lo accoglierà. Quella è la stessa cosa che il diavolo disse a sua madre. Stessa bugia. Sapienza. Ora, Abele, Ebrei 11, ha detto, per fede, Abele offerse a Dio sacrificio più eccellente di quello di Caino. Dopo esser tuttavia morto, ha parlato ancora. Vedete? Abele, per cosa? Sapienza? Per teologia? Per fede, offerse a Dio un sacrificio più eccellente. Per fede in cosa? Per fede in cosa? Per dove aveva la sua fede? Là solo suo padre e sua madre. Lui è il suo fratellastro. Come mai al mondo poteva essere? Dove poté prenderlo? In cosa ebbe fede? Fede nella botanica? Fede in questo? No, signore! Egli ebbe fede nella parola! Perché voleva sapere perché si trovava fuori da quel giardino. Perché siamo stati messi fuori? La madre avrebbe dovuto dire, perché ho dato ascolto a una bugia del diavolo. Perché questo ragazzo qui è nato in una maniera così e così. Ecco perché Dio ci ha messi fuori. Beh, disse lui, non posso neanche girare nei paraggi dell'ingresso. C'è un cherubino lì con una spada che fa la guardia a quell'albero della vita. Dunque, per fede, vedete, per sapienza, Caino offrì, sapete, non conoscendo la parola, ma pensò solamente per sapienza. Egli preparò un bel posto e lo fece grazioso e bello. Ma Abele, nessuno glielo disse, ora solo un ragazzo, per fede dite che non si trattava di vita botanica, si trattava di un rapporto sessuale tramite il sangue. Eccoti, fratello, passa su questo una volta. Per fede i suoi figli lo vedono ancora. Egli non lo insegnò mai per una sapienza, ora non viene per sapienza, viene per fede. La Bibbia ha detto Abele per fede. Cosa offrì lui? Sangue da una vita viva, vita animale. Noi stessi siamo animali. Noi siamo animali a sangue caldo, esattamente giusto. Una specie più elevata, l'animale più elevato, ma con l'anima lì dentro. Ecco qual è la vita. Ora notate, per fede, Abele vide la rivelazione, la visione, portò un sangue vivo, grondante, perché la vita era nel sangue. La vita si trova nel gambo del fiore, ed è vita botanica che non ha sentimento. Ero nella speranza che penetrasse a fondo. Abele, per fede, stando con la parola, per fede, non per sapienza, per fede egli vide che si trattava di sesso, sangue. La cellula del sangue viene dal maschio, l'uomo ha la cellula del sangue nello sperma, l'emoglobina e il sangue viene attraverso il maschio. E Adamo sapeva che non erano mele e pesche e patate o cos'altro fosse che li aveva portati fuori dal giardino d'Eden, che aveva causato il peccato. Era il sesso, il sangue. Lui offrì sangue di rimando, lo fece per fede, non per sapienza. Come lo capirà un uomo tramite la sapienza, quando la Bibbia intera e la Chiesa di Dio al completo sono edificate sulla rivelazione divina per fede? Su questa pietra io edificherò la mia Chiesa. Capite? Oh, dicono, certo, noi crediamo quella. Allora dov'è la vita di Cristo in queste forme? Dov'è la vita di Cristo? Seconda, volete annotare alcune di queste scritture? Capite? Dov'è la vita? Se dicono, beh, noi crediamo. Se credete, allora Gesù disse, questi segni, non essi forse, accompagneranno coloro che avranno creduto. Gesù disse, se un uomo crede a me, le opere che faccio io le farà pure lui. Chi crede a me, le opere che faccio io le farà pure lui. Egli non starà a scherzare, lo farà. Come può accadere? Perché c'è la stessa vita che era in Cristo e in te. Essa non produrrà sapienza, non vi può crescere dentro. Deve negare la sapienza per prendere la fede. Fede nella parola, non sapienza nella parola. Fede nella parola. Satana ha più sapienza in quella parola di chiunque, di tutti i predicatori messi insieme, i preti e tutto. Ha più sapienza, ma non può avere fede. La fede la farà vivere, la fede lo farebbe pentire, lo farebbe allontanare dalla sua organizzazione. Egli ha sapienza, quindi rimane proprio con essa. Bene, ma Abele per fede vide che si era trattato di un atto sessuale e offrì sangue, la vita del sangue, e Dio lo accolse. Ora, in 2 Timoteo 2:3 viene detto la parola viene a loro, dunque, essa cadrà su un cattivo terreno, completamente, capite? Hanno apparenza di pietà, ma ne rinnegano la potenza, potenza dello Spirito. 2 Timoteo 3, se lo state annotando, va bene, avendo apparenza di pietà, i segni di vita eterna dello Spirito Santo, essi negano ciò. Le persone non devono parlare in lingue, no, non una cosa tale come la guarigione di il battesimo dello Spirito Santo, quella roba era per gli apostoli, avendo un'apparenza. Paolo lo disse, profetizzandolo, negli ultimi giorni, gli ultimi tempi accadranno queste cose, non in quei giorni. E lo Spirito dice espressamente, negli ultimi giorni, giorni finali, alcuni si allontaneranno dalla fede, tutte queste cose, capite? eccolo, avendo quell'apparenza di pietà. Ora, come possono crescere i segni di vita eterna dello Spirito Santo in quella polvere chiesastica dove non c'è affatto uno spirito d'acqua? Capite? Non possono crescere nei campi della buffoneria denominazionale e della sapienza e della burla? Come possono crescere i segni e i prodigi del Dio vivente in una donna che non ha la comune decenza di agire come una signora? Ve lo voglio chiedere. Come può crescere essa in un uomo che starà in un pulpito e per un misero buono pasto o un beneficio denominazionale raggirerebbe la verità di Dio? Come lo possono accompagnare i segni spirituali? Non può farlo. Come può essa crescere in un predicatore che porterà la sua denominazione laggiù sulla riva e li farà svestire? E qui l'altra sera sono passato in un certo posto ieri sera, in una certa parrocchia, e tengono una gran festa chiassosa di ballo là dentro, che va avanti. Come possono crescere i frutti dello Spirito in un luogo simile a quello? È su una pietra chiesastica, esatto, e non nella valle di persecuzioni per essere derisi e presi in giro. Il giglio fatica duramente. Ricordate il mio sermone di non molto tempo fa, qualche anno fa, sul signor giglio? Egli fatica, dove Gesù disse, come egli fatica, né fila, e tuttavia io vi dico che Salomone in tutta la sua gloria non fu vestito come uno di loro. Come si protende il giglio per rendersi piacevole, per cosa? Solo per dare. Il passante ne sente il profumo, l'ape vola dritta nel suo cuore e porta via da lui lo stesso miele, e egli lo dà gratuitamente. Fatica per farlo! Alleluia! Quello è un vero uomo di Dio, il pastore Giglio, reverendo signor Giglio, sì signore, che fatica per la parola, si stende sul viso e grida a Dio! Dio, io non riesco a vedere dove questo corrisponderà, qui, deve venire dalla parola! Quando lo vedi e Dio te lo dà, allora vai gratuitamente! Non per avere una grande campagna, se mi garantite così tante migliaia di dollari io verrò, ma gratuitamente! Se è a Timbuktu, ovunque sia, Dio, dove vuoi che io semini il seme, io lo darò gratuitamente! Alleluia! Gesù disse, Salomone in tutta la sua gloria non fu vestito come lui. Disse, considerate il giglio. Povera piccola creatura, deve soffrire come ogni cosa per avere ciò che ha ed essere derisa e presa in giro, e tutto il gran chiesastico lo ha cacciato fuori e lo chiama con ogni tipo di nomi sporchi, ma lui rimane proprio con quella parola, faticando giorno e notte, giace in una valle. Cosa? Egli è in un luogo dove può attingere dai fiumi d'acqua, faticando per cosa? Per darlo. Gratuitamente ricevete, gratuitamente date, sì signore. Oh mai, come può crescere in quel campo di polvere su quella pietra chiesastica? I figli di Caino erano sapienti, scientifici. Osservate ora i figli di Caino quando compaiono, osserviamoli un minuto. Cos'erano i figli di Caino? Costruttori, inventori, grandi uomini di scienza. Avevano sapienza, capite? Essi costruivano anche edifici e lavoravano in ferro e temperavano materiali insieme. Erano scienziati, abili, istruiti e religiosi. Ma cosa produsse quel mucchio di sapienza? Morte per tutta la razza quando si abbatteranno i giudizi di Dio. È giusto? Cosa fece il gruppo? Produsse morte, sebbene in tutta la loro sapienza e scaltrezza. Cosa accadde? Morirono tutti loro, perirono nel giudizio di Dio. È vero? Dio lo ha detto. Essi erano abili, altamente istruiti, raffinati, religiosi, eccellenti, abili, istruiti, contavano sulla loro sapienza ed uccisero l'intera razza di persone. La stessa cosa che stanno facendo proprio ora. Le loro bombe atomiche, altro che questi abili scienziati e simili, distruggeranno la razza intera. Hanno causato la pioggia radioattiva proprio ora, e ti brucia gli occhi, ti causa il cancro, di tutto. Essi ne hanno liberato abbastanza nell'oceano che neanche riescono più a trovarlo. Quando si sparge, distruggerà il mondo intero, dicono. La gente brucerà nella sua stessa carne. Non meraviglia che la Bibbia abbia detto, e gli uccelli del cielo mangeranno sulla carne dei capitani e così via. via deteriorati dalla pioggia radioattiva, tutto il resto. Loro stessi lo stanno facendo, la loro abile sapienza. Ecco cosa fece venire la morte, l'abile sapienza. Siate semplici, credete la parola di Dio e vivrete. Prendete la vostra sapienza e morrete. Bene, la raccolta, il tempo della fine, essi periranno. Dunque, i figli d'Abele erano umili, coltivatori, pecorai, pastori, sapete, pecorai, contadini, umili. Non sostenevano di essere intelligenti, ma rimasero proprio con la parola. Cosa produssero al tempo della fine? Un profeta. È vero, un profeta per cosa? I segni del tempo della fine. Quando Noè stava in quella porta a costruire su quell'arca, disse: arriverà una pioggia. Veniva chiamato fanatico, ma era un profeta. Amen. Lui cosa fece? Recò salvezza a quelli che credettero, a quelli che volevano scampare. Ecco cosa produsse l'umile razza ignorante che credette nella fede, gli altri credevano nella sapienza e si produssero morte per la razza intera. Cosa fecero gli umili con la fede? Produssero salvezza, un profeta del Signore che diede loro un segno che il tempo della fine era là. Pensate che i colti ci credessero? Arricciavano il naso e andavano via, dicevano: da dove verrà la pioggia? Provatemi scientificamente, dov'è che lassù c'è dell'acqua? Quegli scienziati, un mucchio di saccenti che cercano la prova scientifica che non c'è Dio, provano. Quando quella foto fu fatta, questa li fece saltare dallo sgabello dove erano seduti. Egli non riusciva a capire, disse: c'è una specie di luce che ha colpito l'obiettivo. Lì è il loro stesso strumento scientifico che ne fece la foto, la macchina fotografica. Come George Lacy disse, egli disse: signore, disse, questa macchina fotografica non riprende la psicologia. La luce ha colpito l'obiettivo, essa stava là. Disse: io non posso dire di cosa ciò si tratti, ma era lì. Disse: io scriverò il mio nome in esso. Egli lo fece, voi stessi l'avete avuta. Sì, signore, quello lavorava per l'FBI, capite? Il nostro Dio in quest'ultimo giorno non lascerà una pietra non sdrotolata, se non che Egli sta mostrando che questo mondo non può durare. Sapienza e conoscenza continuano ad aumentare, sprecciano in aria come mosche e avi oggetti e combattono sott'acqua ed ogni tipo di corruzione e vita nel peccato cercando di costruire qualcosa che li protegga. C'è solo una cosa, la giustizia di Dio che sta alla porta dell'arca. Chi è la porta? Cristo disse: io sono la porta dell'ovile. Ho letto il mio testo. Le mie pecore ascolteranno la mia voce, non seguiranno uno straniero. Non ne attorciglierai mai una in quelle organizzazioni là fuori. Egli ne verrà fuori, sicuro come il mondo. Io le prenderò dall'ovile e le condurrò. Io andrò davanti ad esse. Amen. Esse sapranno che sono io. Nessuno può camminare come me. Nessuno può fare le cose che faccio io, diceva lui. Amen. Rabbi, ora noi sappiamo che tu procedi da Dio, perché nessun uomo potrebbe fare questi miracoli che fai tu se non che Dio sia con lui. Capite? È giusto. La confessione di Nicodemo, eccola. Quell'umile piccola razza produsse un profeta, e quel profeta negli ultimi giorni dei figli d'Abele produsse un profeta che mostrò i segni dell'ultimo giorno e diede l'avvertimento. Proprio quasi lo stesso ora, io penso, chi ha orecchio da udire ascolti ciò che lo Spirito ci dice. Dunque, vedete, il seme della parola di vita non può crescere in quel tipo di atmosfera di sapienza, non può proprio farlo. Mosè e Giosuè avevano fede nella parola, gli altri volevano danzare e spogliare le donne. Core, perché? Per la sua sapienza egiziana. Mosè non voleva questo. Guardate quei core di oggi che creano una via facile, ballano, feste che durano tutta la notte. Le donne, capelli corti, abiti corti, di tutto. Non fa differenza, va tutto bene, non va tutto bene. La parola dice che non è giusto. Esatto, stessa cosa, capite? Anche se tutti loro erano battezzati, ognuno, core, tutti erano battezzati, dimostra che c'è di nuovo quel genere chiesastico. Voi dite, erano battezzati? Prima Corinzi 10, 1 a 2. Leggiamolo, noi so che si sta facendo tardi, ma il pranzo non si brucerà. Questo pranzo potrebbe durare un po' più a lungo se il Signore continuerà proprio a cibarci, capite? Prima Corinzi 10, ora guardate qui, Prima Corinzi 10, 1 a 2, ce l'ho. Ora, o Seconda Corinzi, Prima Corinzi 10, 1 a 2. Ora, fratelli, io non voglio che voi ignoriate che i nostri padri furono tutti sotto la nuvola e che tutti passarono per lo mare e che tutti furono battezzati in Mosè, nella nuvola e nel mare. Core aveva lo stesso battesimo che avevano gli altri, ma lui cosa voleva fare? Lasciar danzare le donne che bevessero un po' di vino e spassarsela un po', farle spogliare, fare adulterio e avere questo? Sapete che la Bibbia ha detto che lo fecero? Presero quelle donne e le svestirono dei loro abiti e le fecero danzare e cose del genere e Mosè si adirò con loro. Ricordate il momento? Perché avevano con sé il dottor Core, che aveva sapienza, e gli disse: io vi riporterò in Egitto. Ecco anche dove sarebbero andati. Ma il fratello Mosè, quando lui scese, era diverso. Lui e Giosuè stavano con quella parola. Dio aveva dato una promessa. Loro stavano con essa. Giusto, gli altri volevano danzare e svestirsi degli abiti ed per la sapienza di Core, ed erano tutti battezzati. L'uno, Israele e Moab, voi una volta l'ho esaminato, questo non lo prendiamo, devo affrettarmi. Bene, Israele e Moab, voi sapete com'era là? Uno proprio raffinato, uno con sapienza, grandissime denominazioni, l'altro piccolo, interdenominazionale. Poi un giorno, ora è dove voglio arrivare prima che concludiamo, un giorno queste due grandi fonti o potenze si incontrarono per una prova di forza sulla parola di Dio. Ora stiamo per giungere al punto culminante. Potremmo tornare indietro, potrei prenderne una dozzina, potrei fermarmi qui per una settimana senza mai sfiorarne la superficie, in qualunque modo da poter dimostrare questo proprio lì, quello di cui sto parlando, ma spero che lo afferriate, capite? Un giorno si giunse a una prova di forza. Sapienza e fede giunsero ad una prova di forza. Gesù e Satana si incontrarono. Esatto. Gesù e Satana si incontrarono. Queste due grandi forze, sapienza e conoscenza, giunsero ad una prova di forza. Capite? Ora entrambi usavano la parola. Giusto? Oh, fratello, questo si capisce bene per me. Vedete, non mancatelo ora. Oh, dite: Dio, apri il mio cuore. Entrambi usavano la parola di Dio, la stessa Bibbia. Ma essa non funzionerà in un canale non convertito. Di certo non funzionerà, certamente no. Entrambi usavano la parola di Dio, ma Satana la usava da una conoscenza mentale, vedete? Una conoscenza mentale, ed essa non funzionò. Ho una scrittura qui, vi dispiace se la leggo? Prendiamo subito Ebrei, il quarto capitolo, solo un minuto. Voglio leggere questo, mi è sembrato così buono proprio qui, Ebrei 4, e prendiamo Ebrei 4 e cominciamo 1 a 2. Temiamo dunque che talora, poiché vi resta una promessa, d'entrare nel riposo d'esso come di voi non paia essere stato lasciato indietro? Con ciò sia che sia stato evangelizzato a noi ancora, come a coloro, ma la parola della predicazione non giovò loro nulla, non essendo incorporata per conoscenza? Sapienza? La fede in coloro, quella fede in coloro che cosa? L'avevano udita. Tu puoi avere tutta la parola, puoi conoscere la parola dalla A alla Z ed essa non funzionare mai per te. Hai visto uomini che prendono quella parola e cercano di farla funzionare e dicono: fratello, gloria a Dio, essa non funzionerà proprio. Non si può scherzare con la parola. No, 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 no. Non importa cosa tu professi, la parola testimonia di se stessa. Non importa cosa tu asserisci, la parola dà la testimonianza. È giusto. Ora, Satana conosceva la parola, la conosceva dalla A alla Z. Dunque, sapete una cosa? Immagino che se lui avesse una laurea, avrebbe abbastanza titoli da stendere 4 o 5 pagine di giornale. Dottor, reverendo, anziano, dottore in filosofia, dottore in legge, qualifiche di laurea, tutto l'alfabeto in ogni modo, la sua laurea sarebbe in quella Bibbia. Egli ne conosce ogni parola. Certo che sì, capite? Dunque, Satana disse: ora, io conosco la parola. Io so che lui conosceva la parola quando andò da Eva. Dunque, egli ce l'aveva per conoscenza mentale, ma non funzionava. Gesù la conosceva per fede nella rivelazione della parola di Dio nella sua propria vita predestinata. Gloria, spero che questo penetri a fondo nel vostro cuore. Gesù sapeva chi era. Satana se lo domandava. Egli sapeva di essere una creatura predestinata di Dio, che Dio stesso era manifestato in lui. Non era lui a compiere le opere, era il Padre che dimorava in lui. Amen! Lasciate che il diavolo si precipiti con tutta la sua teologia. Gesù, Satana la conosceva la parola. Ora, ragazzi, lui sapeva citare quella scrittura proprio come uno che conosce tutto della Bibbia. Egli sapeva citarla proprio così. Capite? Ma Gesù rimase proprio tranquillo, poiché sapeva dove si trovava. Egli sapeva di essere predestinato, di essere l'agnello ucciso prima della fondazione del mondo. Sapeva di essere quella persona. Oh, fratello, chi ha orecchio, ascolti. Egli sapeva di essere predestinato per questo. E quello è il modo in cui conosceva la parola, capite? Ed essa funzionò. Certo, Satana la conosceva per sapienza. Essa fallì. Egli citava la stessa parola che citava Gesù, la stessa Bibbia. Egli citò dai Salmi. Egli darà, è scritto, disse Satana, egli darà ordine ai suoi angeli intorno a te, che talora tu non ti intoppi il piede in alcuna pietra, essi ti terrebbero. Egli disse, è anche scritto. Oh! Capite? Satana la conosceva per conoscenza. Gesù la conosceva per esperienza. La conosceva per rivelazione. Egli sapeva di essere quel figlio di Dio che doveva venire nel mondo. Conosceva la sua posizione. Sapeva di essere nato in questo mondo per quello scopo. Ed ecco la ragione per cui la parola di Dio poteva operare attraverso di lui. Perché egli sapeva cosa lui era. Gloria! Non lo avete ancora afferrato? Egli sapeva cosa lui era. Satana, di rimando a questo, sapeva chi lui era. E sapeva che, con la sua sapienza, non aveva nessun affare con la parola, perché la parola era Dio. Lo afferrate? Ora, se Gesù sapeva chi era, egli era una creatura predestinata del tempo, lo credete? Gesù, il corpo, sapeva di essere la parola predestinata, la persona di Dio, che doveva essere presente in quel giorno, essere il sacrificio per il peccato. Lui conosceva il suo avversario, come vi ho predicato un paio di domeniche fa. Conosceva il suo avversario e sapeva chi era, quindi quelle due grandi forze vennero insieme, conoscenza e fede. Gesù sapeva chi era. Satana conosceva la Bibbia bene quanto Gesù, ma essa non funzionò per Satana, capite? Non importa quanta conoscenza abbiate, non funzionerà. Ora riportatelo ad alcune di queste grandi organizzazioni. Pensateci un minuto. Dicono, bene, noi abbiamo la parola. Fatemelo vedere funzionare. Voi cattolici dite di essere l'originale. Vediamolo. Mostratemi le vostre opere. Senza le vostre, ovvero mostratemi le vostre opere per, o senza la vostra fede. Ed io vi mostrerò le mie, per la mia fede, capite? Vedete cosa ha detto la parola. Si può piantare un seme senza che esso manifesti cos'è? Se sta crescendo? Si può piantare un chicco di grano senza produrre grano se cresce? Si può piantare una patata senza produrre patate? Si può piantare un fiore senza essere quel tipo di fiore? Capite? Dunque, se siete stati seminati e il seme di Dio nel vostro cuore, esso deve produrla. Gesù disse, egli farà le mie opere se crede a me. Se egli dice di crederla e queste non lo accompagnano, è un bugiardo. Chi crede in me farà anche egli le opere che faccio io, anzi ne farà maggiori di queste, perché io me ne vado al Padre mio. Dunque, essa è forte. Se essi non incontrano un punto scivoloso e non si infilano in una pietra da qualche parte, se semplicemente cadono giù nella valle così i venti non possono soffiarla via e gli uccelli del cielo non riescono a prenderla, essa crescerà. Nascondetela nel vostro cuore. Davide disse, io ho nascosto la tua legge nel mio cuore, così nessuna denominazione può toglierla fuori. Gli uccelli non possono raccoglierla. Io l'ho nascosta qui. Medito in essa giorno e notte. Esse sono scritte alle colonne del mio letto e dappertutto io le ho legate alle mie dita. Esse sono nel... E Gesù disse, il tuo nome è nel palmo della mia mano. Quindi, come sarà dimenticato? Non può essere. Ora, va bene. Dunque, se Gesù sconfisse Satana sulla fede, sapendo chi egli era... Egli era una creatura predestinata? Siete pronti? Che ne è ora della sposa predestinata di Gesù Cristo? Credete che la sposa sia predestinata? La predestinata sposa di Cristo ora, la Chiesa, il seme parola, con tutto ciò che Dio ha promesso di mettere nella Chiesa, in essa, proprio ora. È in essa ora, tutto è in ordine, lo Spirito Santo è stato dato, il seme è stato seminato, le luci della sera hanno fatto luce, il segno di Sodoma che Gesù promise è qui, è Malachia 4, una chiesa predestinata. Oh, diavolo! Chiesa del Dio vivente, qui è anche sul nastro. Sai dove ti trovi? Sai che sei stata chiamata da Dio, che lo Spirito Santo regna nel tuo cuore ed ogni parola di Dio è reale per te? Oh, fratello, come farà Satana a resistere contro questo? Come farà a bloccarne la crescita? Come farà a impedire che questi segni l'accompagnino? Beh, potreste gettarli in prigione. Essi, se voi poteste, non mi importa cosa facciate. Ci hanno provato, marcirono nelle prigioni, furono dati in pasto ai leoni, furono tagliati a pezzi, furono strappati a pezzi. Non potete ucciderla! Esatto, una chiesa che è predestinata. Coloro che egli ha predestinato, come egli fece a Gesù, egli ha chiamato, coloro che egli ha chiamato ha giustificato, e coloro che egli aveva giustificato, egli ha già glorificato, predestinato. Ed ora negli ultimi giorni, con ogni seme seminato, tutto in ordine, il mondo nel suo ordine, il tempo che avanza, la Chiesa nel suo ordine, il seme, le luci della sera. I segni, come disse lui, come fu nei giorni di Sodoma, un angelo di Dio, lo Spirito Santo, che scende, si muove, compie i segni che lui fece allora. Malachia 4 ha promesso che egli avrebbe mandato negli ultimi giorni ciò che egli ha promesso. E noi vediamo tutto questo proprio qui. Dove? Dove? Amen, 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 lo amate? Amen. Certo, proprio qui, negli ultimi giorni, una chiesa predestinata che sa dove si trova, seminata con il seme, lo Spirito Santo nella chiesa. Satana, stai attento. Cosa accadde? Solo un minuto ora. Cosa accadde con tutto ciò che è promesso ad essa, anche le promesse di Malachia 4? Cosa fece Satana quando incontrò Gesù? Lo attaccò con tutta la forza chiesastica che aveva. Anche io conosco la parola. Lo attaccò. Quella polvere denominazionale che aveva lui, noi gliela buttammo fuori, ma non aveva luce. Egli se ne fuggì sempre. Venne via molto più veloce di come aveva attaccato. Perché? Egli toccò lì quel filo da 100 miliardi di volt. Si bruciò le piume, si allontanò da lui, uscì da lui, perché quel filo aveva volti in sé. Ricordate, anche Satana aveva un filo, ma non importa di quanto bel rame sia fatto il filo, non ha vita in sé, è morto, non funzionerà. Lo stesso filo. Uno ha ricevuto energia dalla dinamo e l'altro non ha per niente connessione. È giusto, ecco il motivo per cui essa funzionerà in un vaso predestinato. Ecco il motivo per cui la parola funzionerà, dove essa è connessa. Connessa dove? Con la denominazione? No, signore, quella è una presa morta, avendo apparenza di pietà, ma avendone rinnegata la potenza, ma connessi con la parola che non passerà mai e che può produrre la stessa potenza che aveva lui. Ecco dov'è. Gloria! Amen! Amen! Lo amate! Lo volete servire? Amen! Certo, non allacciati ad un'organizzazione, ma allacciati nella la dinamo qui. Fratello, ti dico che là essa funziona. Perché? perché è collegata la stessa parola. Anche Moab era collegato, ed anche Israele lo era. Moab non aveva altro che un mucchio di credi morti ed un falso profeta, ma Israele aveva una roccia percossa, un serpente di rame, una colonna di fuoco. Alleluia! Segni del Dio vivente. Amen! Esattamente questo. Essa funzionava perché stava sulla fede, sì signore, non sulla conoscenza, il credo di un uomo, ma sulla fede nella parola, la parola stessa. La vita viene dalla parola, la mia parola è vita. Quella corrente viene attraverso la parola. Satana si allontanò da là proprio subito. La sua polvere teologica non andava molto bene là. Il filo di Satana non aveva corrente in sé. Erano credi morti. Non ne vuole. Non vuole corrente. Ora vedete, è lo stesso filo. Gesù usava la parola del Padre, Satana usava la parola del Padre. Satana era Satana, Gesù era Dio. Ecco la differenza. Ecco la verità. Uno è un credo e l'altro è la parola. Uno è verità e l'altro è falso. Uno lo produrrà, l'altro non può produrlo. Lo afferrate? Stesso tipo di fili ora. Esattamente giusto, stessi fili. Ebrei 2. Abbiamo proprio, ovvero Ebrei 4:2. Ce l'abbiamo, capite? Come i denominazionali, come dicono le denominazioni, per sapienza, capite? Le denominazioni per sapienza dicono questo: i giorni della corrente sono passati. Lo amate? Amen. Volete servirlo? Amen. Credete a lui? Amen. 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 Io credo a Lui, sì Signore, amen, significa così sia. Signore, la mia preghiera stamattina è: prendi ogni credente qui dentro e tiralo nella corrente. Oh, metti vita in Lui, lascialo ronzare, splendere la gloria di Dio. Sì Signore, accendi la corrente. Sapete cosa credo io? Il seme è stato seminato, lo credete? Per quella grande chiesa, proprio come i fili sono stati collegati lungo un edificio, ogni presa è stata collaudata dalla parola. Oh mai, ogni attacco collaudato dalla parola. Non considerate strano quando avvengono prove impetuose, per provarvi. Se c'è un piccolo cortocircuito, metterebbe a massa, salterebbe tutto l'interruttore. Dio non li vuole nella sua chiesa. In questi ultimi giorni non ci saranno interruttori saltati, né fusibili saltati, no signore. Egli torna indietro e là dentro la salda bene, sì signore. Va bene, ogni luce è appesa al suo posto. L'unica cosa è aspettare che il maestro là dietro accenda l'interruttore. È giusto, sì signore, nella parola, certo. Potrebbe essere proprio ora, fratello, se hai bisogno di guarigione, tocca soltanto l'interruttore, è tutto ciò che devi fare. Se hai un filo vero, se la tua massa, se la tua linea è messa a massa ed anche le connessioni sono state immerse in Gesù, ti dicono cosa fare. Amen. È giusto. Ora, la sapienza denominazionale dice: i giorni dei miracoli sono passati, non c'è corrente nei fili. Ma la fede conosce di meglio, la si sente, la si vede operare, si sa che essa si accende, si sa cosa fa. La fede è la corrente, spirito, e la sapienza sono le forme denominazionali. Satana cercò di tentare Gesù dall'avere fede nella parola del Padre. Ecco qui cosa fece. Cercò di mostrargli le sue grandissime organizzazioni chiesastiche della terra, ma non riuscì a tentarlo. Vieni ad unirti alla mia, ti farò vescovo su tutte esse. È scritto, disse Gesù. Sì, signore. Satana non riuscì a tentarlo. No, signore. Egli è oltre questo. Ma Gesù era la parola. La sua fede nella conoscenza di se stesso, che egli era la parola. Proprio come Mosè. Beh, Mosè sapeva chi era. Mosè sapeva di essere servitore di Dio. Sapeva di essere chiamato da Dio. Sapeva cosa avrebbe fatto. Ecco il motivo per cui non aveva paura di ciò che diceva Satana. Satana cercò di tentarlo, di fargli avere paura, ma no. Mosè sapeva dove si trovava. È giusto. Ora devo affrettarmi. Sto saltando qui pagina dopo pagina. Paolo, voglio prendere una cosa qui prima di concludere. Paolo, lo rese chiaro alla sua parte della sposa che presenterà. Paolo presenterà parte della sposa, lo credete? Paolo lo rese chiaro alla sua parte della sposa che presenterà Gesù Cristo negli ultimi giorni riguardo sapienza o fede. Leggiamolo solo un po'. Voglio che giriate in Prima Corinzi, il quarto capitolo. Leggiamo Prima Corinzi, il quarto capitolo, e concluderemo proprio fra pochi momenti, se il Signore vuole. Prima Corinzi, il quarto capitolo, e voglio leggere il 18 fino al 20 versetto. Va bene, eccoci. Ora alcuni si sono gonfiati, come se io non dovessi venire a voi, ma tosto verrò a voi se piace al Signore, e conoscerò non il parlare di alcuni di coloro che si sono gonfiati, ma la potenza. Sapete, prenderebbe... Ora, quella era la Chiesa romana che comincia a venire, proprio là comincia a venire, capite? Lui sapeva cosa, sapete, la Bibbia ha detto sono usciti da noi perché non erano di noi, vedete, è giusto. Perciò che il regno di Dio non consiste in parlare, ma in potenza. Vedete, non in parola, dire soltanto bene, io sono istruito, fratello, io ho più istruzione di quanta ne abbia mai tu, io sono un sacerdote, questo non ha niente a che fare con ciò, non significa di più che tu sei un maiale o qualsiasi altra cosa, vedete, non ha niente a che fare con ciò, capite? Anche il diavolo aveva molta conoscenza, capite? Bene, capite? Perciò che il regno di Dio non consiste in parlare, ma potenza, capite? Che volete allora? Verrò io a voi con la verga, ovvero con amore, ovvero con spirito di mansuetudine? Ora, il secondo capitolo, voglio finire questo, solo un minuto. Dunque, prima di concludere, il secondo capitolo, girate pagina, cominciamo proprio qui al primo. Ora, vediamo cosa Paolo dice ora alla sposa. Lui presenterà questa parte della sposa a Cristo e vuole che loro sappiano. Ora, ricordate, Paolo aveva ricevuto una sorta di intelligenza. Egli era intelligente, ce l'aveva, ma disse che aveva dovuto dimenticarla. Possedeva ogni tipo di laurea e cultura, ma dovette dimenticarsene ora. Guardate, per imparare Cristo.
And I, brethren, when I come to you, come not with excellency.
Ed io, fratelli, quando vengo a voi, vengo non con eccellenza di parlare o sapienza. Vedete, non venni con sapienza, annunciandovi la testimonianza di Dio. Io sono il dottor tal dei tali, ho tutto, ci è stato insegnato nei seminari, così e così. No, no, Paolo disse, io non venni a voi così, con sapienza. Ora, e cosa? Qual è il mio testo? Sapienza contro fede, vedete? Io non venni a voi in sapienza, disse Paolo. Non vi diedi testimonianza di Dio per sapienza, non dissi. Ora, guardate qui, ve lo dico, noi abbiamo imparato nei seminari che i giorni dei miracoli sono passati. Abbiamo imparato nel seminario che queste cose non significavano realmente questo. Egli disse, io non venni così, fratelli. Ora, cosa disse? Perciò che io non mi era proposto di sapere altro fra voi se non Gesù ed esso crocifisso. E se io sono stato appresso di voi con debolezza e con timore e gran tribolazione, io sono stato appresso di voi. E la mia parola e la mia predicazione non è stata con le parole persuasive dell'umana sapienza. Come ha detto Bud Clifford, salve, chi bussò dunque? Io non venni a voi con una sapienza da seminario, ma con la dimostrazione di spirito e di potenza, a ciò che la vostra fede non sia in sapienza d'uomini, ma in potenza di Dio. Amen! Lo credete? A ciò che la vostra fede non sia in sapienza di qualche organizzazione, ma in potenza di Dio! Fede nella potenza di Dio! Le vostre speranze non sono... Queste due fonti si battono sin dall'Eden, la fede di Dio contro la sapienza di Satana. In tutte le epoche Dio ha dimostrato che essa non si mescolerà, deve essere separata per crescere. Ora, velocemente, fatemi ripetere solo una parola o due su entrambe, giusto per considerare alcune cose che ho annotato qui. Esaù e Giacobbe erano un simbolo perfetto, entrambi religiosi, entrambi gemelli. Esaù era il tipo chiesastico, era un uomo che era intelligente, aveva buone posizioni morali e cose del genere, ma non utilizzò quella primogenitura. A Giacobbe non importava cosa dovesse fare, proprio così ottenne la primogenitura, e finché essi stettero assieme, non poterono produrre. Esatto, uno era contro l'altro. Lo avete afferrato? Amen. Uscite di fra quella, siate separati, ha detto Dio, e non toccate le loro cose immonde. Io vi accoglierò, capite? Giacobbe dovette separarsi dal suo fratello denominazionale prima che Dio mai lo benedicesse. Dio disse ad Abramo la stessa cosa, Israele e Moab. I 400 profeti di Israele stavano davanti a Mica, e Mica si separò da loro e prese la parola del Signore e ritornò con essa. Mosè e Core, stessa cosa, non si sarebbero mescolati, dovettero separarsi. È vero? Abramo e Lot. Lot era un uomo religioso, simbolo della chiesa formale, ma finché Lot rimase con Abramo, viaggiò per anni assieme a lui, ma egli voleva, Dio non lo avrebbe benedetto finché non gli avesse obbedito pienamente e non si fosse separato da Lot, la chiesa denominazionale. Quindi, non appena Abramo si separò ed uscì per camminare da solo, Dio disse, ora, Abramo, levati, guarda ad est, ovest, nord, sud, disse, è tutto tuo. Ma egli non lo fece finché non si separò completamente. Esattamente giusto. Dio non poté benedire Set finché non lo separò da Caino. Egli marchiò Caino e lo mandò nella terra di Nod, e Caino con la sua abile sapienza diventò scienziati e tutto il resto e ne produsse un gruppo. E Set, sotto la sua rettitudine e l'amore e la fede nella parola di Dio, ne coltivò un gruppo che produsse un profeta che avvertì degli ultimi giorni, esatto, salvò ogni credente. E la sapienza distrusse tutti loro, ognuno di loro morì, tutti, non importa quante lauree e psicologia avessero, tutto il resto, essi perirono nei giudizi di Dio. E tutto quello al di fuori dei veri, nati di nuovo dallo Spirito di Dio, i quali ne credono ogni parola e rimangono proprio su di essa, periranno nei giudizi di Dio. Vedete queste che si dimenano per la strada? E tutto questo andamento e il continuare a condursi così, ricordate? Non è altro al mondo che foraggio per il giudizio. Marcirà, lo deve, proprio di certo. Donne, svegliatevi! Ho una piccola testimonianza di una piccola signora qui non molto tempo fa, in California, ma non ho tempo per raccontarla. Stavo risalendo la strada, aspettando di essere chiamato nella tenda. Si diresse lì avanti, una piccolissima... È una disgrazia, senza dubbio, una bella ragazzina. E lei stava procedendo là, dimenandosi con questo cappellino da cowboy, gli stivali e i fiocchi attaccati su, dimenandosi sulla strada. Ogni uomo le fischiava e faceva cenni con le mani, tutti loro così. Pensai, dovrei proprio fermarmi, se non fossi un predicatore, se Meda fosse stata insieme, io lo farei. Direi, guarda sorella, ti voglio dire qualcosa, può darsi che tu sia bella, tu puoi dimostrarlo, capisci? Potrebbe essere che tu sia capace di far slittare i freni delle macchine e che si girino qui attorno e che i ragazzi fischino come lupi e ogni altra cosa. Ma uno di questi giorni, quel piccolo corpo, gli insetti e i vermi vi strisceranno dentro e lo consumeranno e forse entro 6 settimane da ora sarà in quel modo putrefatto, steso là in una tomba. Ma quest'anima che è in te, che si nutre di quella lussuria, vivrà nell'inferno del diavolo per i secoli a venire. Mosè, Core, Lot, Abramo, Giovanni Battista e i pubblicani, Gesù e le chiese denominazionali dei suoi giorni, capite? Fede, sapienza. Dunque quei sacerdoti poterono alzarsi e dire noi, e gli disse sì, noi abbiamo questo, o il nostro padre, noi abbiamo fatto così e così, disse sì, voi con le vostre tradizioni avete reso inefficaci i comandamenti di Dio, insegnando per dottrina i comandamenti degli uomini. Dissero dunque, chi sei tu per insegnarci, da quale scuola provieni? Egli disse, le opere che faccio io testimoniano di me, se non faccio le opere del Messia, allora non credetemi. Se faccio le opere del Messia, allora voi riconoscete, credete alle opere, disse, esse testimoniano di me. Se io non faccio le opere, allora non credeteci. Anche lui aveva quei denominazionali là, a quel tempo, con la loro sapienza. Gesù aveva fede. Fede in cosa? In ciò che lui era, il Figlio di Dio, capite? Va bene, San Martino, con la Chiesa Romana, nei giorni della Riforma, ma intendo dire quando essi, prima di entrare nella Roma pagana, quando cominciò a diventare la Chiesa Romana, Martino si fermò là fuori a protestare contro quel dogma della Chiesa Cattolica, fece segni e prodigi e miracoli e le sue chiese, tutti loro parlavano in lingue e profetizzavano e cose grandiose. E la potenza di Dio era con lui, resuscitava i morti e guariva i malati e tutto il resto. E c'era quella chiesa cattolica lassù che lo contestava in quel modo e cercava di farlo bruciare. E tutto il resto, di cosa si trattava? Sapienza. Fede. Lo stesso ora. Sentiamo il coronamento di tutto questo. Zaccaria 4:6 è dove io concluderò proprio qui. La Bibbia ha detto, non per potenza, né per forza, ma per lo Spirito mio, dice il Signore. Non per sapienza, né per conoscenza, né per nomina, ma con lo Spirito mio, io cosa? Infonderò energia alla mia parola. I discepoli l'avevano seminata in loro, poi lo Spirito venne ad infondere energia alla parola, capite? Non per potenza, né per forza, né per sapienza, né per intendimento, né per questo, né per quello, ma per lo Spirito mio io infonderò energia alla mia parola, per lo Spirito mio, dice il Signore. È l'acqua della parola di fede che infonde energia alla parola di Dio e la fa funzionare. Cosa vincerà? Sembra proprio ora che ovviamente quella sapienza funzionerà. Invece no. No. Sembra proprio ora che la piccola chiesa che crede la piena parola di Dio sia certamente nella minoranza. Ma non preoccupatevi. La Bibbia ha detto, non temere piccolo gregge. È il ben volere del Padre tuo darti il regno. Esatto, capite? E non temete. Restate solo nella fede. Restate proprio con la parola. Non lasciate la parola. Rimanete con la parola. Lo amate? Amen. Volete servirlo? Amen. Crederete in Lui? Amen. 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 Cantiamolo. Lo amate? Volete servirlo? Amen. Credete a Lui? Amen. 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 Lo amate? Amen. Volete servirlo? Amen. Crederete in Lui? Amen. 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 Oh, io l'amo. E voi? Cos'è? Per fede, non per sapienza. Per fede noi siamo salvati. È giusto? Non per sapienza, non per conoscenza, ma per lo Spirito mio, dice il Signore. Ora, lasciamoli penetrare in quella chiesa, quel filo di rame, che è un conduttore. Ora, il filo d'alluminio non è un conduttore, capite? Non lo è. No, un tubo di gomma non è un conduttore, è un isolante. Il legno è un isolante. Noi non vogliamo isolanti, ne abbiamo troppo ora e produce isolamenti. Così noi vogliamo conduttori, uomini e donne nati di nuovo che credono alla parola di Dio. Ora, cosa disse la dinamo? Chiedete al Padre qualsiasi cosa nel mio nome, io la farò. E cosa fate? Inserite la spina. Amen. Giusto? Inserite semplicemente la spina e tutto ciò che dovete fare e la corrente viene scorrendo proprio lungo la linea. Cosa accade? La parola comincia a crescere. Egli sarà come un albero piantato presso ruscelli d'acqua, le cui foglie non appassiscono. E tutto quel che egli farà prospererà. Così non saranno gli empi. Così non saranno gli empi. Ora non dice i peccatori. Ora gli empi, vedete, che sono quelli che pretendono di essere, sono empi con essa, vedete? Esatto, così non saranno gli empi. Essi non possono resistere nel giudizio con i giusti. No, Signore, certamente che non possono. Dunque il tempo è giunto. Comunque il seme è seminato, quelli che sono predestinati, predestinato è il solo modo lì. Potrei prendere Apocalisse 12 e 13 proprio ora e dimostrarvelo. Solo quelli. La Bibbia ha detto che questo anticristo che sarebbe venuto sulla terra avrebbe sedotto tutti, T-U-T-T-I, tutti quelli che si trovavano sulla faccia della terra con queste denominazioni e credi. Egli avrebbe sedotto tutti sulla faccia della terra, ognuno di loro tranne quelli che erano predestinati prima della fondazione del mondo. Dunque, fratello, tu non puoi farci niente. Solo gridare Amen. Oh, mai, mi piace questo. Sì, Signore. Lo amate? Amen. Volete servirlo? Amen. Credete in Lui? Amen. 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 Voglio che ne facciate un po' pratica qui, voi tutti. Mi piace quel cantico. E a voi? Quello era il nostro cantico convenzionale di Phoenix. Oh, mi piace, mi piace. Cantiamolo ancora. Lo amate? Amen. Volete servirlo? Amen. Crederete in Lui? Amen. 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 Bene, si potrebbe continuare, sapete, volete adorarlo e tutti loro proseguire continuamente. Ma noi l'abbiamo cominciato là, a Phoenix, abbiamo quasi fatto a pezzi il luogo, sì signore, amen, amen, amen. Siete attaccati alla corrente stamattina? Amen. Accendete? Amen. Avete la corrente? Amen. 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 Ora crescerà. Amen. Porterà frutti. Amen. Li mostrerete. Amen. 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 Oh, non è meraviglioso? Amen. È così meraviglioso? Mi spiace di avervi trattenuto tutti qui tutto questo tempo, ma io stesso sto avendo un giubileo, proprio un momento meraviglioso. Va bene, domenica prossima, ora tutti quelli che sono nei dintorni. Dunque, ora sto per andare su dal fratello Littlefield per diffondere un po' di parola, probabilmente solo per prendere una parte di questa parola qui e seminarla lassù in mezzo a loro, la Chiesa di Dio, così, e probabilmente parlerò su qualcosa che ho fatto qui. Ovviamente siete liberi di venire, ma lì hanno una chiesa piccolissima con 1500 posti, l'ho proprio consacrata io, e circa un paio d'anni fa, sarà accalcata, ma l'ho promesso al fratello Littlefield, è un prezioso fratello. E un uomo mantiene la sua promessa, se possibile. Se il Signore vuole, andrò lassù. Ci sarà il servizio qui al tabernacolo. Voi, gente, che siete nei dintorni e altro, e che potete, venite proprio qui al tabernacolo. Venite proprio in anticipo. E poi, la domenica seguente, ricordate, sarà ora qui il fratello Argenbright con il fratello Rowe. Certamente il fratello Rowe vi piacerà. Va bene, affidiamo ora il servizio al fratello Neville. Vediamo cosa ha da dirci ora. Il Signore vi benedica.